Allora, buonasera a tutti, iniziamo i lavori, chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Sì, buonasera, facciamo l'appello. Angeli Egon.
Presente.
Angeli William. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe ha comunicato l'assenza, Bettinazzi Nicola ha comunicato un leggero ritardo, Bortot Mario. Presente. Cattanelli Paolo.
Presente.
Chemotti Roberto.
Ha comunicato ritardo perché a scuola...
Va bene, ritardo. Chiesa Ivo ha comunicato ritardo. Corradini Fabrizio.
Presenta.
Cossali Nicole.
Presente.
Ivan Leonardo. Lo vedo. Fai Carlo. Filippi Davide. Francesconi Miriam ha comunicato l'assenza, Gaifas Bianca, Galli Gabriele, Corici Omar,
presente.
Luzzi Cristina, Ninucchi Andrea, sì, Ninucchi ho chiamato.
No, non c'è.
Mirandi Arianna ha comunicato ritardo. Mollici Fation. L'ho visto. Lotger Carlo. Lotger Pier Giorgio ha comunicato l'assenza. Pomarolli Riccardo.
Presenta.
Pozza Ruggero. Previ di Mauro. L'ho visto.
È uscito un attimo.
Sì.
Robo Giulia assente.
Robo Giulia ha comunicato l'assenza. E Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto. Zambelli Andrea. Sì, l'ho visto. Zucchelli Renato. Venti presenti.
Grazie segretario. Allora, procediamo, aspetta che aggiungiamo, scusate, Ninucchi e Filippi. Nomino gli scrutatori, consigliere Egon Angeli e il consigliere Zucchelli come scrutatori, va bene? Ok. Abbiamo le interrogazioni. Ah, prima volevo, intanto una comunicazione. Per ognuno di voi nell'armadio è depositato il libro L'artista ritrovato che viene fa omaggio in museo civico. Ecco, così sapete che dopo potete andare a ritirarlo. E un'altra cosa, mi chiedeva il comandante Ruaro se è possibile anticipare il punto numero 3 al punto numero 1, essendo un punto di ordine praticamente esclusivamente tecnico. Chiedo all'Aula se ci sono contrari. Nessuno, quindi... Scusate, Dico di che lo fate come un prelievo. Scusate che segno l'arrivo della consigliera Mirandi. Ok. Bene, allora comunichiamo al comandante che può... Interrogazioni. La numero 1 del consigliere Pozzer, fontanelle aperte. Prego consigliere.
No, era il 25 luglio scorso quando mi confrontavo con l'interrogazione del procuratore di Interino, lo stato di
Mario il microfono.
Ecco, dicevo che era il 25 luglio scorso quando rappresentavo questa interrogazione sulle preoccupazioni che provenienti da cittadini. Nello stato di 25 luglio eravamo nel pieno della siccità di quest'estate e la domanda che ricorreva in città era quella del perché c'erano le fontanelle aperte a Rovereto quando in giro negli altri paesi, nei paesi circostanti, le fontanelle erano chiuse. No, io mi sarei sentito di tranquillizzare perché nell'esperienza, no, con l'incontro di Novaretti ci hanno sempre assicurato che la sorgente dello Spino è assolutamente sovrabbondante, questo nei ricordi, però ho pensato bene di chiedere delle precisazioni con questa interrogazione, interrogazione alla quale mi viene risposto con dati ricevuti da Novaretti. Nella risposta si dice i dati menzionati sono forniti da Novaretti, però senza una data che certifichi la temporalità di questa risposta, pertanto i dati possono essere collocati in uno spazio temporale dal 28 luglio al 22 agosto. Chiedevo in particolare di sapere con precisione qual è la produzione attuale, oraria e giornaliera dell'acquedotto dello Spino. Mi si risponde i 600 litri al secondo, fino a 700, però con minimi anche fino a 340. I minimi riguardano soprattutto il momento primaverile, però in particolare il più recente limite minimo è quello registrato nel 28 luglio con 410 litri al secondo. Ecco, comunque anche nel momento di siccità la gittata dell'acquedotto sembrerebbe buona, e anche se ecco, per quanto riguarda la percentuale di sovrabbondanza che va a finire nell'Adige, solitamente è dei 200 litri al secondo, ma le quantità non sono certe perché sono estremamente conseguenti al periodo. Ecco, la cosa, le altre fonti di Rovereto, ma non ve la faccio lunga perché se avete voglia andate a leggervela, c'è la sorgente peschiera che ha una gittata di 0,6 litri al secondo, Scottini 2,7 litri al secondo, che chiaramente sono minimali rispetto ai 600 litri al secondo dello Spino. Ecco, mi si dice che però in tempi di siccità, era questo il dato interessante, vengono attivati i pozzi al navicello che possono, dai quali si possono erogare 160 litri al secondo e dei quali sono sfruttabili in rete 120 litri al secondo. In pratica, pur con tutte le sorgenti attive, in periodo di crisi si devono far partire i pozzi anche a pieno regime. Pertanto, così, quella tranquillità che noi abbiamo che riguarda lo Spino non è così certa e continua nel corso dell'anno. E poi mi si dice ancora, a seguito di domanda, che tutta la produzione nel momento di crisi idrica viene utilizzata a scopi idropotabili e poi per quanto riguarda con la sorgente dello Spino e chi andiamo a servire, mi si dice che potenzialmente si potrebbe si potrebbero servire i comuni di La Lagarina, Nogaredo, Pumarolo, Nomi, Isera e Volano. Però mi si dice che il progetto dell'acquedotto di Fondovalle non è stato ultimato, quindi le concessioni non sono ancora state assegnate definitivamente. Ecco, un altro dato è questo, interessante, che riguarda il fatto di come sarebbe impellente il fatto la realizzazione dell'acquedotto di Fondovalle, proprio perché nel momento in cui c'è sovrabbondanza allo Stino quest'acqua non venga gettata in Adige ma vada a servire gli altri comuni. Ecco, poi un'altra curiosità è che il comune di Mori gode di una concessione specifica di 30 litri al secondo che risale agli anni 50, una concessione di 30 litri al secondo piuttosto importante. Ecco, per quanto riguarda la possibilità di aumentare l'utilizzo delle percentuali di acqua che vengono attualmente scaricate, oltre a quella di servire gli altri comuni, si potrebbe appunto terminare l'acquedotto di Fondovalle o eventualmente anche aumentare le dotazioni con un'altra infrastruttura adeguata di immagazzinaggio. Ecco, l'ultima domanda riguardavano la preoccupazione che eventuali scavi eseguiti per realizzare infrastrutture, vedersi Valdastico, in prossimità delle falde freatiche. Ecco, avrei voluto una risposta di tipo tecnico sulla pericolosità, sulla preoccupazione che possiamo avere rispetto a questi alla realizzazione di questa eventuale opera. Ecco, qua mi si ribadisce che l'amministrazione comunale si è già palesemente espressa. Avrei voluto una risposta di tipo tecnico, mi si dice che l'amministrazione, bene, sono contento, finalmente l'amministrazione sembra convinta non come l'amministrazione provinciale, a rinunciare per sempre alla Valdastico. Ecco, direi che soddisfazione per le informazioni avute, contenuti politici ce ne sono pochi per dire se c'è una soddisfazione di quel tipo, e mi fermo qua, grazie.
Grazie consigliere, anche la numero 2 è sua, formazione degli insegnanti sull'uso del defibrillatore, prego.
Era il 5 agosto quando presentavo questa interrogazione. In poche parole, si afferma come il defibrillatore semiautomatico è presente in tutte le palestre scolastiche, anche negli impianti sportivi, ma di fatto va a servire solo l'utenza delle società sportive, perché gli insegnanti delle scuole di Rovereto, delle scuole della provincia, penso anche di tutta Italia, non sono formati ad utilizzare. Come dire, c'è questo strumento utilissimo all'interno delle palestre, che sono soprattutto scolastiche, ma gli insegnanti non sono, a parte qualcuno come il sottoscritto che per interesse personale ha questa formazione, non sono formati. C'è questo strumento che può rivelarsi utile, infatti sottolineavo come la morte cardiaca colpisce una persona ogni 1000 ogni anno e che sia necessario intervenire entro i primi 4 minuti dall'arresto cardiaco per cercare di evitare danni fisici irreversibili. Ecco, come l'intervento immediato entro i primi 2 minuti triplica la possibilità di sopravvivenza. Cioè, l'importanza di questo strumento ormai è universalmente condivisa. Chiaro, le percentuali di intervento sono bassissime, speriamo che rimangano tali, però nel momento in cui serve, ecco, pensare che c'è uno strumento all'interno di una scuola e che nessun insegnante sia formato per le pratiche di LSD, cioè le manovre correlate all'uso del defibrillatore, sembra anomalo. Pertanto chiedevo la volontà che l'amministrazione si facesse carico di organizzare o supportare direttamente o tramite delegati appunto dei corsi di formazione dedicati agli insegnanti, o di farsi comunque promotore presso le strutture provinciali competenti perché, come dire, si giunga a una formazione degli insegnanti di tal tipo. Ecco, anche di attivarsi presso il Ministero della Salute, ma è meno importante pregnante per quanto ci riguarda. Ecco, mi si risponde che che la responsabilità della formazione degli insegnanti è della provincia. Ed è vero, ma non è un dato che non conoscevo. Io chiedevo che se la provincia non si sveglia, se non si muove, non si attiva, tra virgolette, e potremmo anche farci carico noi, perché noi sappiamo per esempio come la nostra agenzia Scuola Lagarina sia stato uno dei primi enti ad attivarsi proprio ad occuparsi di formazione e uso del DAE con le pratiche, con le manovre correlate. Ecco, pertanto non sono grandi costi. Se l'amministrazione voleva attivarsi, sarebbe stata, credo, un'iniziativa importante per la sicurezza dei nostri ragazzi, anche perché volevo ricordare che nel momento in cui c'è un'attività anche nelle palestre scolastiche, a livello scolastico, comunque si raggiungono dei livelli di sforzo cardiocircolatorio che sono assolutamente analoghi a quelli che poi si raggiungono durante un'attività prettamente sportiva in società. Non ci sono grandi differenze e oltretutto noi sappiamo che all'interno della società sportiva i ragazzi magari hanno un'abitudine maggiore, sono più allenati tra virgolette, mentre a livello scolastico ci sono tanti ragazzi che raggiungono dei livelli appunto cardiocircolatori elevati pur non avendo un allenamento specifico e abituale. Pertanto forse, come dire, non posso elevarli ad esperto, ma mi pare di capire che potrebbe essere forse più interessante che siano gli insegnanti piuttosto che gli allenatori ad essere formati, però il decreto Balduzzi non prevede questa opportunità. Ecco, mi si dice che ci si farà parte attiva, però nei confronti della provincia, però non si dice con che azioni e quando. Ecco, accolgo questa disponibilità, ripeto, a farsi parte attiva. Come al solito mi sarebbe piaciuto avere dei tempi e delle condizioni più precise, no? O delle modalità, o dire sì, interveniamo la settimana prossima, andiamo a parlare con l'assessore provinciale. Ecco, questo ci si farà parte attiva, sono quelle risposte che mi sembra che siano il contentino per chiudere la questione. Pertanto la soddisfazione è relativamente bassa a questa risposta. Grazie.
Grazie consigliere. La numero 3 era stata presentata dal consigliere Ploteger, però è assente. Non so se la consigliera Lucci è quella sulla sicurezza a Rovereto.
Grazie presidente. Ma a questo punto penso che sia opportuno che effettivamente esponga io questa interrogazione. Allora, l'interrogazione è stata fatta nell'agosto 2022 a seguito di fatti di cronaca poco piacevoli ovviamente per la città. In particolare viene riferito che pochi giorni prima un tabaccaio era stato oggetto di reato da parte di soggetti che mi pare di capire poi siano stati ovviamente arrestati e ovviamente seguirà il corso della giustizia. Sì, ho letto la risposta che il sindaco formula. Effettivamente per quanto riguarda il punto 3 della richiesta, laddove si chiede se siano sufficienti le dotazioni dei vigili urbani, la risposta del sindaco è sufficientemente esaustiva. Per quanto riguarda invece tutte le altre domande proposte, le interrogazioni proposte, non ci si può dichiarare di fatto soddisfatti. Penso che il tema della sicurezza sia un tema principale per la nostra città. Il semplice richiamo ad articoli di giornale o comunque a notizie che abbiamo appreso sempre comunque dal giornale non sia sufficiente. Diciamo che noi volevamo avere una più chiara visione dello stato della sicurezza presso nella nostra città, per cui non ci possiamo dichiarare soddisfatti. Grazie.
Grazie consigliera. La prossima, la numero 4, era del consigliere Divani del gruppo Lega, sempre sullo stato della sicurezza cittadina. La rimandiamo. E allora abbiamo la numero 5, sempre Pozzer, responsabilità sociale dei suicidi. Prego.
Sì, grazie. Era il 25 agosto quando presentavo questa interrogazione. È interessante il metodo. Attendevo fino al 7 ottobre la risposta e la risposta la leggevo il 7 ottobre al mattino sul quotidiano locale. Guardo il sindaco che non è sempre, dice di non essere interessato alla politica fatta sui giornali, però io la risposta a questa interrogazione l'ho letta al mattino del 7 ottobre sul quotidiano L'Adige. E poi più tardi è anche arrivata la risposta formale, però diciamo la pubblicazione è stata prima giornalistica che formale al consigliere. E poi è arrivata anche formalmente alla mia mail. Prendo atto che il giornale è utile anche come bollettino per la giunta comunale, no? Nonostante la sua avversità a questo modus operandi, come si dice. Ecco, il tema comunque è molto più triste di questa simpatica e forse involontaria svista da parte dell'amministrazione, è quello dei suicidi, che è un fenomeno ricordato in un recente convegno in maggio a Trento. Ecco, i suicidi sono un fenomeno purtroppo ricorrente. Si ricordava in questo convegno che nella nostra provincia, nei primi tre mesi del 2022, i casi di suicidio sono 15 diviso 3 sono 5 al mese, insomma, nella nostra provincia di Trento. Trento è attiva come città, oltre che per organizzare convegni, è attiva anche perché là è presente l'associazione di automutuo aiuto, AMA, che ha attivo anche un sito internet, Invito alla Vita, dove elenca le informazioni della sua azione sul territorio, è un'azione di informazione, soprattutto mirata a limitare lo stigma sociale, perché sapete che molte persone arrivano a questo atto estremo per, come dire, in maniera nascosta, nascondendo le loro difficoltà. E ecco, pertanto, come dire, l'informazione significa ridurre questa vergogna, mettere in chiaro, proporre, aprirsi alle proprie debolezze o difficoltà in modo di poter essere aiutati. Le campagne informative poi sono anche di supporto alle persone che invece evidentemente poi vivono situazioni di malessere. Ancora questa associazione AMA opera a livello di formazione di operatori, non solo sanitari, che più spesso hanno modo di venire a contatto con soggetti a rischio. E ancora la formazione di giornalisti, perché anche un'informazione attenta a sottolineare la gravità del fenomeno e le possibili poi linee di comportamento conseguenti è molto importante. E poi ancora l'associazione AMA offre un sostegno telefonico diretto verso coloro che eventualmente una specie di telefono amico. Ecco, rilevavo come in particolare queste iniziative siano pubblicate e presenti sul sito del Comune di Trento e come invece sul nostro sito del Comune di Rovereto non compare nulla, pur essendo anche la nostra città interessata purtroppo e pur se in maniera poco conosciuta da questo triste fenomeno. Pertanto chiedevo se l'amministrazione voleva farsi carico di un'adeguata informazione circa gli interventi ad evitare questo comportamento anche per mezzo della pubblicazione appunto sul sito del Comune di quanto è attivato sul territorio e poi la volontà di confronto con l'associazione AMA per supportarla e incentivare in maniera maggiore le azioni sul territorio di Rovereto e poi la volontà di valutare l'utilità di attivare anche a Rovereto un presidio attivo sul territorio come che quello che appunto a Trento è l'associazione AMA. Ecco, mi si assicura che il servizio politica e sociale collabora con l'associazione AMA nella risposta. Bene, ma lo immaginavo, sono contento. E che vi sono iniziative anche a Rovereto, come il progetto PsicaCare finanziato dal Lions, e poi vi si informa di conferenze, formazioni per gli insegnanti che le avvengono a livello provinciale, di laboratori teatrali. Ecco, ma importante alla domanda principale sul perché sul sito di Rovereto non appaia nulla, mi si risponde che l'amministrazione è in procinto di pubblicare le informazioni relative. Ecco, come dire, sarebbe stato gradevole mi si rispondesse ringraziandomi di questo stimolo, di questo sollecito a chiedere di fornire una completa informazione sul sito del Comune, che, come appunto mi conferma la risposta, ancora non ha pubblicato niente in tal senso. Pertanto, da parte mia, la soddisfazione di aver contribuito fattivamente perché queste informazioni siano pubblicate, se si manterrà poi questo proposito dell'appunto l'amministrazione è in procinto. Ecco, nel merito della risposta, come ho detto prima, non sono soddisfatto per le modalità che la risposta è andata sui media prima ancora che al presentatore dell'istanza, anche perché il giornale poi, che magari presenta le cose in maniera anomala, ho finito, esordisce con un "a detta del consigliere Ruggero Pozzer nessuno fa niente". Allora io vorrei capire, questa qui è un po' una modalità, la chiamo vigliacca, di dire le cose, perché non è, vorrei che qualcuno mi dicesse quando mai ho affermato che nessuno fa niente. Io ho solo detto che sul sito del Comune di Rovereto, al contrario che sul sito del Comune di Trento, non appare nulla rispetto a questo problema. Pertanto, sarebbe interessante che chi ha causato questo titolo malvagio, scorretto, magari si scusasse, non so chi è il responsabile. Bene, pertanto questa è la verità, ripeto, la soddisfazione di aver un po' smosso le acque, oltre a ciò che l'associazionismo sul territorio fa già rispetto a questo triste fenomeno che coinvolge anche noi. Grazie.
Allora, ho usato 2 minuti in più del tempo a disposizione, io li tolgo dalle prossime 2, consigliere. Prego. No, dalle interrogazioni, adesso siamo nell'ora dedicata alle interrogazioni. Anche la prossima è sua. Riguardante lo sponsor per il Natale Roveretano. Prego, consigliere Pozzer.
Sì, era il 26 agosto quando leggevo, perché leggo, come Comune di Trento da tempo aveva avviato una ricerca di sponsor privati capaci di sostenere, chiaramente parzialmente, le spese per i festeggiamenti del Natale di Trento. Come dire, il Comune si è mosso presso le aziende, ma l'ha fatto già in luglio, insomma in agosto, e pertanto, come dire, grazie a questi sponsor Trento valuta di raccogliere tra i 20 e i 40 mila euro, con 40 mila euro si diventa main sponsor del Natale trentino e con questi intende pagare le varie spese, trenino, video, quello che è, luminari, concerti, e in cambio garantire la visibilità allo o agli sponsor che intervengono. È un modo intelligente di risparmiare decine di migliaia di soldi pubblici, perché il Natale ha un costo, o ce li mettiamo come amministrazione, o ce li mettiamo in parte anche con sponsorizzazione. Ecco, interrogavo proponendo che questo con lo stimolo, con i necessari tempi di urgenza, se ci fosse la volontà di attivare analogo sistema di finanziamento anche per il Natale roveretano. Ecco, nella risposta mi si dice che è responsabilità del soggetto organizzatore che ha vinto il bando e che ha anche è previsto che lo stesso sia anche possa farsi carico di individuare finanziamenti esterni e sponsorizzazioni, però poi concordando l'esposizione di materiale promozionale con l'amministrazione. Ecco, a mio modo di vedere questa risposta è un po', non è soddisfacente, perché andrebbe anche bene delegare a terzi l'incombenza di raccogliere sponsorizzazione, ma dalla lettura di questo articolo 13 del bando che mi si cita non si comprende quale sarebbe lo stimolo che avrebbe il soggetto organizzatore, già riceve il quantum dall'amministrazione, perciò le sue spese sono pagate, perché mai dovrebbe muoversi ad andare a cercare sponsorizzazione, e anche l'articolo cita che potrà e non deve attivarsi, e soprattutto non si accenna al come dicevo l'aggiudicatario ha già coperto delle sue spese, non sembra di intravedere in queste note l'interesse da parte dell'ente organizzatore di farsi carico di questo. Di fatto si capisce che il Natale roveretano rimarrà povero, rimarrà senza sponsorizzazione, di conseguenza completamente, non so in che maniera, sicuramente con oculatezza risparmiando, ma totalmente a carico dell'amministrazione. Spiace che non ci sia questa volontà, disponibilità, questa intravedere questa possibilità, come a Trento, di una raccolta di fondi da sponsor per ridurre la spesa pubblica affrontata dal nostro Natale Roverettano. Grazie.
Grazie consigliere, ha recuperato tutti e due i minuti. Anche la prossima è sua, mancato ripristino del sentiero, di un sentiero pubblico. Prego.
Ah, ho capito. Grazie. Non è cattiveria, perché altrimenti dobbiamo alternarci, no? Il 28 febbraio presentavo un'interrogazione finalizzata al ripristino di questo sentiero, che è uno dei più importanti sentieri roverettani, che è definito dalla particella fondiaria 2093-2 in Rovereto. Questo sentiero permette dalla città di fatto di raggiungere l'abitato dei Toldi, la strada per i Toldi o la strada per il Monteghello. È una passeggiata splendida, completamente su percorso pubblico, ma purtroppo intransitabile da parecchi... Non c'è l'assessore Gnocchi? Ah, eccolo, sì. Ma purtroppo intransitabile. Ecco, il sentiero risulta abbandonato, pieno di cespugli e ramaglie che ne impediscono la percorrenza. Nella risposta che mi è arrivata il 21 marzo, l'assessore Gnocchi, mi pare che era lei che firmava, mi ha promesso, assessore, che i lavori inizieranno a breve, presumibilmente con inizio maggio. Questo mi aveva scritto mi aveva scritto il marzo, ma è entro maggio sarebbe stato riaperto questo sentiero. Il maggio è passato, anche giugno, luglio, agosto non si è visto nulla. Allora il 30 agosto con una nuova interrogazione chiedevo come mai non si è realizzata questa sua promessa. E lei mi disse che sul sentiero sarebbero cresciute piante per le quali è necessaria una professionalità che non appartiene ai lavoratori del progettone. Ma questo si sapeva anche prima, non so perché poi io a mia volta, cioè, non è che le facciamo per noi queste cose, le facciamo perché si vengono stimolate ai cittadini. Allora io vado ai cittadini e dico, non preoccuparti che in maggio tu sali sul Monteghello col sentiero libero. E questo in maggio va, si mette gli scarponcini, prende il suo zainetto, la borraccetta, parte per il Monteghello e si trova ancora sta cosa. E allora dico, ma scusa, mi avevano promesso questo, mi ha detto i lavori, presumibilmente con inizio maggio, io ti rimango male, giusto consigliere Angeli? Ecco, e faccio brutta figura soprattutto. E chiaramente perciò non sono soddisfatto, perché credo che una programmazione di questo tipo non sia una cosa complicata, ecco, quantomeno avere le risposte certe. E bastava rispondere che il lavoro, vista l'impossibilità di essere eseguita dai lavoratori dell'azione 19, che capisco perfettamente come non possano occuparsi di piante di fusto importante, sarebbe stato posticipato. Ecco, ora mi si dice che a breve i lavori saranno fatti perché già appaltati, e ho dovuto presentare anche qui l'insufficienza di dati, ho visto che è arrivata ma non l'ho ancora letta, e perciò ne riparliamo, perché quando si risponde all'interrogazione è bello anche avere dati precisi, sapere che sono già appaltati, se sono già appaltati i lavori basta dirmi che termine hai dato alla ditta e come si chiama la ditta, e così la risposta è completa. Ho dovuto fare un'ulteriore interrogazione alla quale mi è stato risposto, ma non sono arrivato a leggerla, perciò poco soddisfatto ancora, Presidente. Grazie.
Ok, allora la prossima invece è del consigliere Galli, riqualificazione della foce dell'Eno.
Grazie. Il titolo era un pochino più lungo, era riqualificazione foce dell'Eno, manca qualcosa? Punto di domanda. Perché leggendo le buone intenzioni e quanto è stato fatto fino a oggi sembra che manchi qualcosa? Posso anche anticipare che la risposta non è stata soddisfacente. E la storia inizia nel 2014, quando il comune di Rovereto viene premiato con menzione speciale all'ottavo forum nazionale sui patrimoni immobiliari urbani territoriali pubblici, ambito best practice patrimoni pubblici, per la progettualità di riqualificazione della Fosse del Leno, valorizzazione e riqualificazione di un'area destinata a verde pubblico e identificata catastralmente dalla particella fondiaria 1832/2 Comune Catastrale Rovereto, con costruzione di un bacino artificiale per la pesca sportiva e l'insediamento di attività ludico-sportive. Si tratta del Bici Grill. E il premio era stato assegnato anche con la motivazione dell'innovatività dello strumento e delle modalità di valorizzazione del patrimonio pubblico e di realizzazione e gestione delle opere a favore della collettività. Ecco, osservando, continuando l'interrogazione, si vedrà che si intendeva sondare quanto era stato fatto rispetto alle opere a favore della collettività, e la soddisfazione, ripeto, è parziale. La presentazione che aveva fatto il Comune di questo progetto comprendeva, per esempio, il pubblico godimento delle aree destinate a verde pubblico. Si parlava di funzioni ricreative ludiche, zone per impianti sportivi di quartiere, un bacino artificiale per la pesca sportiva, campi per beach volley, bocce, parete artificiale per arrampicata, monorotaia sospesa e ancora spazi a disposizione della collettività. Era il 2014, nella risposta mi si ricorda di mezzo c'è stato il Covid e quindi non è stato possibile mantenere le promesse. Dall'altra parte la risposta mi dice che alcune, gran parte di queste promesse sono state mantenute, e ancora una volta sembra di avvertire distanza tra le richieste e le risposte. Il lavoro era stato poi variato e il bacino della pesca sportiva non si lasciava ma si raddoppiava, pesca sportiva ed inverno pista da pattinaggio. E poi ancora si proponeva farci giochi per bambini vicino al lago, piccoli manufatti in legno per l'area open air, spazi per associazioni, aggiungere una stazione del bike sharing, realizzare un posto per il percorso CNAIP. Insomma, le domande e le proposte erano molte, nella realtà dei fatti non tutto o solo una parte è stato realizzato. Per la pesca, per esempio, si sono riscontrate, dice la risposta, alcune problematiche che non sono ancora state completamente risolte. E ancora la struttura si aspetta nei prossimi mesi a fare, e quindi alcune cose che non sono state fatte. E poi ancora sono in corso le verifiche, e poi ancora si rimanda al domani, si usano verbi al futuro, ci si ripromette di fare. Ecco, una cosa che è stata fatta sono stati posizionati dei portabiciclette, per esempio, mentre per altre idee ancora sono stati realizzati preventivi, siamo ancora alla richiesta del preventivo, o alcune proposte iniziali sono state poi messe da parte perché risulterebbero particolarmente onerose. E poi ancora, per esempio, cicloturismo, la struttura ha preso contatti, ma effettivamente ha preso contatti e non ha per ora approfondito. E poi ancora, a breve si installerà una ricarica per le biciclette, quindi non è stata nemmeno questa realizzata. E poi ancora sono previsti spazi che potranno ospitare, per esempio, volantini, però ancora al futuro, tutto al futuro in divenire o parziale. Poi ancora è stata avviata la realizzazione di un campo di beach volley, ma non è chiaro come si vinca un progetto che comprende il beach volley, e poi quando si avvia la realizzazione ci si accorge che il campo di beach volley è pericoloso perché è vicino al laghetto, al parcheggio e alle persone. Ancora è stata realizzata una piazza liscia idonea a ospitare numerose attività, e c'è grande aspettativa perché è una delle cose che sono state realizzate, anche se dall'altra parte c'è in programma, ma non è ancora stato realizzato, la realizzazione di una copertura per poter sfruttare lo spazio più a lungo. E ancora la risposta è molto lunga, sono 10 pagine, sono arrivato alla quinta, magari quando mi verrà detto mi posso fermare, però il tenore nelle 5 pagine successive è sempre molto simile. Ancora una volta, nel budget è previsto l'acquisto e il posizionamento di giochi per bambini nell'area verde, però è previsto, non è stato acquistato, non è stato posizionato. Questo investimento è stato postergato, si fa notare, per ragioni finanziarie e operative. Questo e alcuni altri. Ovviamente viene ricordato in diversi punti i riferimenti al Covid e al forte incremento delle materie prime. E nonostante questo, il piano di investimento, siamo rassicurati, sta proseguendo. E relativamente era stato ipotizzato un percorso storico, ma anche in questo caso si dà evidenza di difficoltà incontrate e quindi non è stato realizzato. Ci si riferisce nuovamente alla pista per il ghiaccio, che era stata introdotta come idea positiva, come valore aggiunto, e però viene detto che non si farà, perché questa conversione estate pesca, inverno ghiaccio, questa conversione non si allinea all'etica della struttura, ma era stata la struttura a proporre e il comune a accettare questa possibilità. E ci si è resi conto che effettivamente svuotare il laghetto significherebbe eliminare l'ecosistema creato e quindi mettere a repentaglio la vita dei pesci. Cos'è stato realizzato? Questo sì, nuovo parcheggio in erbito, è stato aggiunto un parcheggio, è stata potenziata l'area di ristoro, sono state... non è stato realizzato invece il percorso della salute attorno al lago e anche la perforazione per il pozzo CNAIP. Anche per l'isola ecologica si lamentano ripetuti eventi di deposito selvaggio, fatto sta che la nuova isola ecologica non viene più utilizzata. E piccoli manufatti in legno a servizio dell'area open air che erano previsti, sono stati posizionati i manufatti in legno che accolgono i servizi igienici. E poi ancora tavoli di lavoro che sono stati avviati, e ancora una volta completamenti delle varie strutture che sono rinviate al futuro. Io sono arrivato alla pagina 8 e volo alla conclusione per non annoiare di più, e gli obiettivi sono stati, la risposta dice, quasi interamente raggiunti. A Rinascita Rovereto sembra che non siano stati quasi interamente raggiunti e quindi non siamo soddisfatti. Grazie.
Grazie consigliere. Anche la prossima, però le chiedo di stare più nei tempi, è la sua, Alberi e Centro Tennis. Prego.
Ringrazio, ma ho ricevuto la risposta oggi nel pomeriggio e la presenterò una prossima volta. Grazie.
Ok, allora sia la numero 9 che la numero 10 sono rimandate la prossima volta, compresa la numero 4 per l'assenza del consigliere Divan, e comunque fino ad ora tutte le interrogazioni hanno ricevuto risposta. Passiamo quindi all'ordine del giorno, abbiamo deciso di anticipare il numero 3, chiedo al comandante Ruaro, prego. E do la parola al sindaco per la presentazione della delibera.
Grazie Presidente, ma io anticipo che la mia presentazione si limiterà a ricordare l'oggetto della delibera, che è, come sapete, l'affidamento all'esterno mediante una procedura aperta della gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli a seguito di accertamenti da parte della polizia locale o degli altri organi di polizia stradale. E voi ricorderete, perlomeno chi era già nell'aula, che dal dicembre 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale, avevamo avviato appunto questa procedura di affidamento a soggetto esterno all'amministrazione mediante procedura aperta, gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli, e poi con successivo provvedimento giuntale veniva invece approvato l'impianto tarifario e lo schema del bando di gara. Era una gara che ipotizzava una durata di 4 anni, se non ricordo male erano 2+2, e quindi i 4 anni sono scaduti e siamo qui a proporvi quindi la nuova procedura. Come potete vedere, la delibera ha in allegato il capitolato speciale per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli a senso del codice della strada e relativo al regolamento di esecuzione sul territorio del Comune di Rovereto e degli altri comuni convenzionati con il Comune di Rovereto per il servizio di polizia locale, per cui vi proponiamo un capitolato che effettivamente ha una valenza appunto sovracomunale. Potete, ne avrete già preso visione, vedere quali sono gli argomenti contenuti dentro il capitolato, però per questi aspetti e soprattutto per le modalità di procedura e per tutti i rilievi tecnici che è bene fare, io lascio la parola al comandante Ruaro, che ringrazio di essere qui presente. Prego, comandante.
Buonasera a tutti. Come diceva il sindaco, questa procedura di affidamento è stata studiata nel 2017 dall'allora segretario generale Di Giorgio e appunto con deliberazione numero 49 del 2017 è stato fatto il passaggio in consiglio comunale, poi in giunta e tutti gli atti conseguenti che hanno portato poi all'affidamento del servizio, che ad oggi è ancora in essere per la proroga tecnica che ci permette appunto di portare avanti gli atti per il rinnovo, quindi di fatto questo è un rinnovo di procedura alla scadenza della precedente che è stata attivata nel 17-18. L'articolo 159 del codice della strada prevede che gli enti proprietari della strada possano concedere attività di rimozione e custodia di veicoli rimossi tutto o parte a soggetti privati. Chiaramente noi come Comune Rovereto non abbiamo, come dire, un servizio di rimozione con i mezzi specialistici, per cui siamo, come dire, necessitati di affidare questo servizio a terzi. Nel capitolato speciale sono indicati i requisiti che sono richiesti alle aziende che partecipano, in particolare l'area principale, la sede principale di questo soggetto deve essere collocata in uno dei comuni della Valle Agarina, a una distanza non superiore a 10 km dal municipio di Rovereto. Poi ci sono tutte le tempistiche nel quale deve intervenire questo soggetto, che sono nel più breve tempo possibile, non oltre 20 minuti se l'intervento è di 10 km e poi via via una tabella con base più distante e ovviamente più tempo ha per intervenire. Deve garantire lo svolgimento sulle 24 ore, tutti i giorni dell'anno, deve anche lì garantire la consegna dei veicoli tutti i giorni dell'anno. Le tariffe sono stabilite dal DM 401 del 98. Nel capitolato noi, mutuando quello che era stato fatto anche la volta precedente, abbiamo previsto anche degli interventi gratuiti che il soggetto che vincerà questo tipo di procedura deve garantire, cioè nel numero massimo di 20 annuali per lo spostamento di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico, per il recupero di veicoli non maltanti del Comune di Rovereto nel territorio regionale, e per un'altra serie di ragioni, per cui garantisce anche una serie di interventi di gratuità a favore della pubblica amministrazione. Tutto il resto delle discipline sono l'importo stimato del presunto del contratto di 126.000 euro per i 5 anni, 2+2 più la proroga. Mediamente nel corso degli ultimi anni, facendo una media che tiene conto anche degli anni di pandemia, nel solo territorio dei comuni di Rovereto, Taranto e Trambideno viaggiamo sulle 250 rimozioni all'anno circa, insomma, come ordine di grandezza. Se avete delle domande sono a disposizione.
Grazie comandante, ci sono domande tecniche? No, quindi ci sono interventi? Nemmeno? Allora penso che se il sindaco non deve fare la replica, perché sono gli interventi. E allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Scusa. Quindi, sì, ma su cosa? Dichiarazione di voto? No. Ah, prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, mi dispiace, ho dovuto uscire anche perché sono stato interpellato da chi gestisce questo servizio, che continua a chiamarmi per adesso, e dunque è un tema abbastanza, che mi sono informato su questa tematica, e farò le dichiarazioni di voto, cosa vuole che le dica Presidente, purtroppo il tempo scorre. No, avevo da fare qualche domanda al comandante in merito a questa delibera, anche perché vedendo il capitolato, che me l'ero anche stampato da qualche parte, avevo delle problematiche.
Allora, consigliere, faccia pure le domande, sì. Però consideriamo che è un po' irrituale sta cosa, ma mi sembra.
Visto che ti chiama in continuazione.
Prego. Vabbè, chiariamo le cose, penso sia utile per tutti, anche per l'Aula. Prego.
Grazie Presidente, molto gentile. No. Allora, vedendo il capitolato e leggendolo anche perché vedo che gli articoli sono abbastanza corposi su questo tema, in cui anche il gestore che offre attualmente il servizio al comune di Rovereto, perché non c'è nulla da nascondere, si è trovato, che io l'ho fatto vedere, l'ho comunicato il capitolato, l'ho fatto vedere anche per confrontarmi, e ha trovato un capitolato abbastanza corposo in cui chi dovrà gestire questo servizio avrà delle forti perplessità nel poter svolgere quanto è richiesto dal capitolato, perché è molto impegnativo. Io avevo già delle domande da fare leggendomelo per i fatti miei, in cui per esempio c'è un passaggio dove l'orario notturno è calcolato dalla mezzanotte alle 6 del mattino, cioè l'orario notturno a quanto mi risulta è dalle 24, cioè dalle 22 alle 6 del mattino. Non lo so se da dov'è che sia stato preso questo numero, dalle 0 alle 6 del mattino, anche perché se si deve usufruire degli addetti per andare a fare una rimozione, se è alle 10 la sera, dovrà pagarli come notturno. Non è che voi dite no, parte dalla mezzanotte, no, non parte dalla mezzanotte, tutti gli orari notturni partono dalle 22, almeno questo è quanto mi è stato riferito, dopo magari posso anche sbagliarmi. E dopo c'è una parte, e non so se lei dopo comandante me lo può anche spiegare, che non è di facile comprensione il fatto del subappalto. Cioè qua si parla, c'è l'articolo 19 che parla del subappalto, non si capisce dove dovrà essere la sede di quello che varrà il subappalto e come questo subappalto dopo dovrà avere anche chi farà il subappalto, che deve andare a prendere in questo autometro, deve portare nella sede, nel deposito di chi avrà vinto la gara, oppure potrà mantenerlo o tenerlo fino a un ritiro nella sede, magari non so, è in Folgaria, facciamo un esempio, quello di Folgaria, e avere anche quello allora un deposito a norma per mettere questi veicoli. E dopo un'altra Un'altra cosa che mi era stata evidenziata, che adesso andiamo a trovarla qua, e che si parla per esempio di quello che dovrà essere il deposito, che deve essere a 10 km, che non si capisce molto bene, magari non l'ho trovato io, e i 10 km dalla sede del comune, il deposito deve essere del comune di Rovereto. E questa sede, questo deposito che è il comune di Rovereto, il subappaltatore che sarà magari in Folgaria, facciamo un esempio, come fa ad avere un deposito in Folgaria? Non lo potrà avere, perché il deposito dovrà essere a 10 km dal comune e non in Folgaria. Anche perché il servizio che veniva richiesto in passato si parlava del comune di Rovereto e non di tutti i nostri comuni, che è molto impegnativo questo, in questo capitolato, perché si parla di tutti i comuni con cui noi abbiamo la convenzione con i vari corpi di vigilanza urbana, che si parla, cioè, fino a Luserna dobbiamo andare a coprire. Io credo che non è così facile, così semplice avere due addetti, due camioncini per il trasporto, più uno più grosso per poter intervenire sui mezzi pesanti. E le perplessità che mi sono state riferite sarà con questo schema riuscire a trovare qualcuno che possa partecipare a questo appalto per la rimozione dei mezzi di servizio. Ecco, queste erano le perplessità che mi erano state riferite. Grazie.
Grazie consigliere, quindi rivolgo le domande, chiedo al comandante di rispondere. Grazie.
Sì, allora, per quanto posso, ovviamente è un capitolato molto tecnico, per cui è stato sviluppato anche dall'ufficio appalti in collaborazione con alcuni miei collaboratori. Il discorso dell'orario è stato mutuato dalla disciplina, perché per il calcolo delle ore di lavoro notturno, anche per altre questioni, l'orario è mezzanotte 6, non 22:06, quindi è stato mutuato dalla disciplina vigente rispetto a questo tipo di questioni, quindi è proprio 06 il calcolo che si fa anche quando appunto viene stabilito se un lavoratore è un lavoratore notturno. Per quanto riguarda la sede principale, è stata stabilita entro i 10 km dal portone del comune di Rovereto, per dare una definizione chiara, anche perché come dire, i nostri tecnici sono confrontati con Trento, che anche loro hanno fatto un'esperienza del genere, quindi hanno cercato di essere il più possibile precisi anche nell'identificare quelli che sono i limiti territoriali, in modo da essere chiari su qual è la distanza nell'ambito dei comuni della Valle Agarina. Per quanto riguarda il subappalto, come dire, intanto non è un obbligo, ma è una possibilità, che è riferita esclusivamente ai comuni degli Altipiani Cimbri. Quindi lei faceva l'esempio degli Altipiani Cimbri, non è un esempio, perché il capitolato è chiaro: rimozione ed eventuale custodia e riconsegna dei veicoli nei comuni convenzionati, comuni di Rovereto, appartenenti al territorio degli Altipiani Cimbri. Quindi è stato valutato che, essendo il territorio degli Altipiani Cimbri molto lontano da Rovereto, chi vince l'appalto, che deve avere la sede entro i 10 km dal portone di verso di Palazzo Podestà, può affidare al subappalto a un carrozziere, a un qualcuno dell'alto piano Cimbro, al fine di evitare a lui e anche a chi di fatto subisce una rimozione in quei territori di dover venire a Rovereto e viceversa. Insomma, quindi è stata una valutazione e una possibilità, non è un obbligo. Non è stato messo come obbligo proprio alla luce delle osservazioni che faceva lei, consigliere, cioè erano state valutate. Certo, la possibilità di rimozione, eventuale custodia e riconsegna. C'è stato messo anche eventuale custodia, sempre per agevolare chi poi partecipa a questo tipo di procedure. È chiaro che anche per un cittadino di Folgaria venire a Rovereto ha dei costi notevoli anche di rimozione rispetto ad andare a prenderlo a Folgaria, sia di benzina venire giù, sia anche di costi proprio chilometrici che il soggetto che parte a Rovereto mette a carico del cittadino. Quindi è stato cercato di fare un contemperamento tra le esigenze economiche che comprendiamo di chi parteciperà alla gara, ma anche alle esigenze del cittadino che già subisce una rimozione e che magari si trova a pagare una cifra molto alta per portare la macchina, cioè se il carrozziere va e viene da Rovereto, chiaramente metti in conto l'indennità chilometrica prevista dalla norma, che non è poco. Quindi abbiamo cercato di fare questo tipo di valutazione, spero di essere stato chiaro nella...
Grazie comandante. Allora torniamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. No. Allora, prego, consigliere Corradini.
Grazie Presidente, no, ne approfittavo, visto il comandante in aula, per ringraziare il Corpo di Polizia Locale per il lavoro che sta svolgendo sempre quotidianamente, anche perché non è facile, avendo il corpo intercomunale con tutti i comuni della Valle dell'Adige, della Valle dell'Eno. Pertanto grazie e chiaramente il voto sarà favorevole, grazie.
Non vedo altre mani alzate, procediamo con la votazione. Angeli Egon.
Favorevole Presidente.
Gli scrutatori sono nominati. Angeli Egon, scusate, favorevole, ho capito giusto? Allora, segreteria, ok. Angeli William.
Astenuto.
Assolini Cristina, favorevole. Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Caccianelli. Chemozzi.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Falz.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Gaifas.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Astenuta.
Niniucchi. Miorandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Lotegher Carlo. Parolli.
Favorevole.
Otzer.
Astenuto.
Previdi.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Astenuto.
Zambelli.
Scusa.
Favorevole.
Zucchelli.
Astenuto.
...22 favorevoli e 5 astenuti. Ringraziamo il comandante Ruaro e buon lavoro anche a lei. Allora, passiamo, scusate che guardo l'ora, sì, è presto, passiamo al punto numero 2 che riguarda, che è diventato, scusate, il punto numero 1, che adesso è diventato il punto numero 2, approvazione del documento unico di programmazione, sessione strategica, prego Sindaco per l'introduzione.
Grazie Presidente. Come avevo già annunciato a luglio, quando abbiamo fatto la presentazione del DUP, la parte che abbiamo inizialmente elaborato e che abbiamo proposto alla vostra attenzione, rispetto alla quale abbiamo proposto eventuali osservazioni in questi mesi, è la parte strategica. Perché la sola parte strategica? Perché a livello sia provinciale che nazionale non sussistono ancora gli elementi e le indicazioni per poter definire a livello comunale un quadro economico pluriennale che possa essere in linea con gli orientamenti di finanza pubblica, perché appunto eravamo a luglio nella presentazione, per certi versi come sapete molti dati non li abbiamo a disposizione nemmeno adesso, è stata di fine settembre l'approvazione da parte del governo della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, e manca ancora l'aggiornamento del documento di economia e finanza da parte della provincia, così come manca ancora il protocollo di finanza locale. Posso dire che nelle interlocuzioni che abbiamo avuto in Consiglio delle Autonomie Locali abbiamo convenuto che a partire dai primi più informali contatti che ci saranno già da domani, nel corso chiaramente delle prossime 2-3 settimane si dovrà andare a definire insieme nella concertazione che si fa con la provincia questo protocollo. Voi sapete che normalmente lo sottoscriviamo entro i primi di novembre, con una richiesta continua di anticipazione da parte nostra di enti locali, con una difficoltà da parte della provincia, in questo caso mi verrebbe da dire anche sufficientemente giustificata e motivata dalle congiunture non solo locali ma internazionali, a garantire questo tipo di anticipo. Sta di fatto che quel quadro di finanza pubblica non è ancora a disposizione. E, tra l'altro, lo dicevo a giustificazione anche di ciò che la provincia ci può presentare, c'è un contesto esterno che si definisce per nuove problematiche che richiedono anche nuove priorità di azione e la necessità conseguente di reimpostare programmazioni, strategie. Abbiamo avuto la situazione emergenziale conseguente al Covid che ci ha trovati di fronte poi ad una parziale ripresa. Ero alla presentazione dei dati dell'osservatorio sul lavoro, vedo il consigliere Veronesi che era presente parimenti alla presentazione giovedì mattina scorso, e anche dal punto di vista poi della forza lavoro e della possibilità di produrre lavoro si è visto come effettivamente il 2021 è stato un anno di ripresa, i primi sei mesi del 2022 e i dati di aggiornamento che abbiamo avuto a posteriori rispetto alla mia presentazione del DUP a luglio ce lo confermano, anche i primi sei mesi del 2022 sono stati mesi di ripresa, però è chiaro che sono intervenuti poi i fatti di equilibri internazionali, crisi dal punto di vista energetico, prezzi che ben conoscete e che non portano a poter definire in maniera chiara quali sono, dicevo, gli orientamenti di finanza pubblica nel tempo attuale. Un esempio su tutti rispetto alla questione del caro energia. Voi sapete come il problema, l'avete letto anche in questi giorni, sia all'attenzione dell'amministrazione, il direttore generale che questa sera è qua con noi e eventualmente è pronto a integrare la mia presentazione ma anche a rispondere a domande tecniche o a osservazioni, suggestioni che arrivassero in aula, posto che non ne sono ancora arrivate di formalizzate e scritte, ha raccolto appunto i contributi dei dirigenti, dei servizi per le possibili soluzioni. Sapete che dentro il Consiglio delle Autonomie Locali abbiamo approvato delle linee guida che poi effettivamente discendono dalle linee guida del governo nazionale, per cercare di omogeneizzare il più possibile l'azione degli enti pubblici, degli enti locali. È chiaro però che effettivamente non abbiamo ancora, lo dicevo, una definizione chiara rispetto al contributo che dal governo centrale arriverà alla provincia e di conseguenza agli enti locali, e questo lo vedremo nella variazione di bilancio che vi proporremo entro la fine del mese, perché vedrete come dovrà inevitabilmente, e già è successo con le variazioni precedenti, tener conto, dicevo, di queste difficoltà contingenti, di questi aumenti in spesa corrente e delle manovre che di conseguenza dovremo insieme mettere in campo. Però dicevo, al di là del fatto che la sezione che abbiamo proposto a voi è quella strategica per i motivi che ho ricordato, legati soprattutto alle congiunture non solo locali ma internazionali, sicuramente c'è un fattore, e già ne abbiamo fatto discussione in aula, che condiziona, diciamo, il nostro documento unico di programmazione anche per il triennio 2023-2025, che è il PNRR. È chiaro, lo abbiamo ampiamente discusso, che questa è una grande opportunità e che può essere un motore di ripresa. È anche altrettanto vero che se guardiamo fino al primo semestre del 2022 la Commissione Europea ha dato il via libera alla seconda rata di finanziamenti all'Italia, certificando il rispetto degli obiettivi previsti, e è anche vero che per ora da questo punto di vista l'opportunità PNRR è stata colta anche sul territorio locale. E allora nelle pagine del DUP abbiamo predisposto, nota di aggiornamento che vi presentiamo, un focus dedicato. Io brevemente vi dico che rispetto ai progetti di digitalizzazione, sui 5 presentati, 4 al momento sono stati ammessi a finanziamento. Per quel che riguarda i progetti di miglioramento dal punto di vista dell'efficientamento energetico nei teatri, il Teatro Zandonai, il Teatro La Cartiera, sono stati approvati i progetti delle forniture, avviate le procedure di appalto. Per quel che riguarda il progetto di valorizzazione dei giardini storici, Palazzo Bettagrillo, è in corso la predisposizione del progetto esecutivo. Progetti per asili nido, scuole infanzia, mense scolastiche, sul polo 06 ammesso a finanziamento con riserva ma è in corso l'integrazione per la missione definitiva. Per quel che riguarda la mensa scolastica, scuola Damiano Chiesa, è stato approvato il progetto definitivo e avviato quello esecutivo. Per quel che riguarda il miglioramento sismico della scuola Dante Alighieri, è stato approvato il progetto definitivo. Per quel che riguarda i progetti di inclusione sociale in collaborazione con la provincia autonoma di Trento, l'appartamento al complesso Exacchi e al Portico è stata predisposta la relazione per la vulnerabilità sismica. E invece per quel che riguarda l'intervento riferito alla riqualificazione edilizia residenziale pubblica, lo stabile di Via Maioliche, sapete che è stato approvato il progetto esecutivo. E poi in qualità di proprietari degli immobili abbiamo autorizzato i progetti su PNRR proposti da Fondazione Museo Civico di Rovereto e dal Museo Storico della Guerra per gli interventi di sbarrieramento, che sono chiaramente e inevitabilmente considerati di interesse pubblico, su quelli c'è ancora una attesa di risposta. Per quel che riguarda invece il progetto di realizzazione della residenza universitaria presso l'ex asilo manifattura, abbiamo avuto un recente incontro con l'Opera Universitaria che ci dice che è in corso una ridefinizione dei finanziamenti previsti nel bando al quale noi partecipiamo, loro sono capofila, e la sensazione, però vi potrò dire qualcosa di più preciso magari in commissione quando parleremo di variazione di bilancio a breve, l'ipotesi, dicevo, più probabile è quella di uno spostamento dei fondi per il 2023, cioè non dovrebbero essere disponibili nell'immediato ma probabilmente disponibili l'anno prossimo. Però c'è bisogno di un approfondimento con la stessa opera universitaria, con la provincia, in concerto anche con la provincia autonoma di Bolzano, che ha presentato analoghi progetti, dicevo, su un capitolo che è un po' a livello centrale, però non qua a livello locale, in corso di ridefinizione, abbiamo bisogno di capire qualcosa di più. Ecco, io volevo darvi anche un breve aggiornamento rispetto alle partecipate, perché ci fermavamo nel DUC, siamo, dicevo, in una nota di aggiornamento al 30 giugno del 2022. Volevo dirvi che per quel che riguarda SMR è in corso lo studio di fattibilità dell'ampliamento della compagine sociale nel rispetto degli indirizzi che abbiamo espresso qua in Consiglio Comunale, di allargare territori e di proporre appunto nuovi servizi. Ci sono comuni della Vallagarina con i quali abbiamo fatto riunioni specifiche, con le quali che stanno procedendo adesso in riunioni particolari SMR con ciascuno di questi comuni interessati, dicevo, ad entrare come soci nella società. L'auspicio era quello di definire entro l'anno un nuovo assetto societario, l'aumento del capitale sociale. Ora bisogna anche essere realisti, a me viene da dire che essendo oggi l'11 di ottobre, pensare entro l'anno forse è un termine eccessivamente ottimistico, guardo il direttore generale. Di fatto comunque entro l'anno, questo sì, per concludere un ragionamento che abbiamo avviato in quest'Aula e poi, come vi dicevo, che è proseguito con le altre amministrazioni comunali, entro l'anno sì, comunque un consiglio dedicato per parlare di questo processo di ampliamento e comunque dei passaggi che devono essere svolti per questo stesso tipo di processo. E poi volevo, a proposito di partecipate, fare solo una brevissima e parziale e superficiale comunicazione rispetto ai dividendi di Dolomiti Energia, perché è in corso interlocuzione attraverso la scatola che raduna noi soci pubblici, che come sapete è Findie, per capire di quali possibilità, a proposito di bilancio di previsione e di conseguenza, quindi o prima di DUP e poi di bilancio di previsione, di quali possibilità di dividendo avremo, di quali possibilità avremo di applicare dividendi l'anno prossimo. In questo momento non possiamo fare previsioni per ottimistiche, dovremmo realisticamente dire zero, nel senso che fin Dolomiti Energia non ha cassa, anche perché abbiamo fatto quell'operazione di acquisizione azioni che voi ricordate l'anno scorso, che ha impegnato la nostra società pubblica, e il contenitore, dicevo, che raduna noi soci pubblici. È anche altrettanto vero che purtroppo dal punto di vista della produzione di energia l'anno in corso non è stato particolarmente proficuo, visto il tempo bello e la siccità che prima si ricordava anche nel corso delle interrogazioni, però sono in corso delle interlocuzioni Comune di Rovereto, Comune di Trento e Provincia dentro Findie per capire quali proposte la Findie ci può fare in alternativa rispetto alla erogazione, come dire, tout court dei dividendi che invece ha caratterizzato l'azione in passato. Però ecco, magari dentro la commissione bilancio, che dovremo inevitabilmente fare a breve per la variazione di bilancio, conto di potervi dare qualche elemento in più. Ora non ve li do semplicemente perché non li ho ancora a disposizione. Ecco, dicevo che osservazioni formalizzate vostre fino ad ora non ne sono state inviate, però qualcuna potrà arrivare magari questa sera e altre potranno comunque arrivare nei prossimi giorni. Io volevo anticipare che queste le potremo comunque fare nostre nella definitiva nota di aggiornamento del DUP che presenteremo, guardo il direttore, entro il 15 di novembre, quindi entro circa un mese. Ecco. La cosa che poi anticipo rispetto a quella nota di aggiornamento del DUP che presenteremo entro il 15 di novembre è che per quel che riguarda comunque la parte operativa del DUP è chiaro che non potremmo non tener conto di quegli assi strategici, parlavo prima dell'importanza del PNRR e della sua influenza, che sono quelli identificati con la digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, allineando di conseguenza ancora di più di quanto non si sia già fatto la missione del DUP a quella del PNRR. Però anche da questo punto di vista, come ogni anno, ciascun gruppo politico potrà fare poi le sue considerazioni e inoltrarle alla direzione generale in modo tale che poi possano portarci a costruire il più possibile un documento condiviso, che poi andremo, al di là della nota di aggiornamento, ulteriormente a discutere e eventualmente ad approvare in base al favore dell'Aula entro la fine di dicembre, insieme al documento con le cifre che costituirà il documento di bilancio. Ecco, io come presentazione di quello che è successo, diciamo, da quando abbiamo presentato il DUP ad oggi, quindi in questi ultimi 2 mesi e mezzo mi fermerei. Chiedo al direttore generale, ad Amanda Simonini, che sono qua con noi e che ringrazio non solo per il lavoro svolto ma per le eventuali possibilità di approfondimento, chiedo a loro se hanno appunto ulteriori considerazioni da fare e soprattutto la loro disponibilità a rispondere alle domande tecniche che dovessero arrivare. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo subito alle domande, se ci sono. Io conto fino al 3. Ok, allora passiamo agli interventi, però se gli interventi contengono domande faremo rispondere i tecnici, no? Ok, va bene. Prego.
Prima di iniziare il mio intervento, Presidente, il tempo è raddoppiato?
Mi hanno guardato prima e no, nel senso che non siamo in una situazione di bilancio. E secondo il regolamento, prima abbiamo guardato quindi statuto, variazioni di regolamento, bilancio, piano regolatore e linee programmatiche, c'è scritto anche. Per cui linee programmatiche potrebbero essere anche considerate. Prego.
Cioè, quando noi abbiamo fatto il regolamento del Consiglio, il DUP non c'era. E questo è un qualcosa di nuovo, che fondamentalmente sono le linee programmatiche del Sindaco.
No, scusi, difatti è il dubbio che è venuto, devo dire la verità, anche a noi, quindi a parte che dobbiamo anche ragionare su una revisione un po' del regolamento proprio su cose specifiche alla luce delle novità intercorse in anni proprio recenti, quindi va bene, raddoppiamo i tempi. Ok.
Grazie Presidente. No, ma in effetti no, anche perché questo penso che sia anche un tema molto importante, al di là non il fatto di voler perdere tempo, ci mancherebbe, è proprio anche perché se uno va ad analizzare il DUP e sotto un determinato aspetto, se vuole intervenire su, non dico tutte le tematiche, ma su alcune tematiche, il tempo a volte può servire, anche perché si fanno delle riflessioni nel merito. Anche se fra due mesi, quant'è, andremo a ridiscutere il DUP. No, sarà preso, sì, esatto, al bilancio, perciò non è che questo è un antiprima, un antipatto di quello che potrà essere, anche perché è un proseguimento del DUP, che sono le linee programmatiche del Sindaco 2022-2024 e questo è 2023-2025 però. Il DUP che ci è stato sottoposto più o meno riporta su quello che è quello che sono le linee programmatiche del Sindaco, ci mancherebbe, non è che cambia, perché tutte le cose che erano previste rimangono tali e ci vorrà il suo tempo per poterle realizzare. Dunque, allora, questo documento è costruito su parametri nazionali, il DEF, e su quelli provinciali, il DEF, e in parte è influenzato dalle circostanze eccezionali legate al corso della guerra tra la Russia e l'Ucraina, e l'affidabilità delle forniture di gas, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimenti e delle materie prime, e senza scordarci la pandemia Covid-19. Però, a quanto sembra, con lo sviluppo dei vaccini, questo sembra essere sotto controllo e dopo il rilancio post-Covid si sta passando gradualmente ad una fase di rallentamento, a una decrescita progressiva. Di certo, con il nuovo governo in carica, certe previsioni in carica, il nuovo governo che andrà in carica fra qualche giorno, certe previsioni e certi interventi previsti potranno subire delle variazioni. A livello provinciale, il PIL del 2022, come ha detto anche il sindaco prima nel suo intervento, sembra essere stabile, se non in crescita nei confronti del 2021, anche se in parte rimane ancora incerto e condizionato dalla durata di questa situazione. Il documento che noi andiamo a discutere ci è stato presentato alla fine di luglio nella sola sezione strategica, il quale è stato elaborato da tutti i servizi comunali tenendo in considerazione le linee programmatiche del sindaco. In attesa è doveroso anche ricordare che l'amministrazione non dispone degli obiettivi e degli indirizzi necessari per avere un quadro operativo economico del Comune, in quanto il documento di economia e finanza pubblica non è arrivato al suo compimento, come pure il protocollo di finanza locale tra PACA e Consiglio delle Autonomie Locali non è stato ancora formalizzato. Il sindaco prima ci ha detto che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà di riuscire a trovare quello che sarà la possibilità per la finanza locale. Importante in questo contesto sarà l'efficacia che potranno avere i progetti del PNRR. E anche questi progetti non dovrebbero subire nessun scostamento, anche perché sono e saranno fondamentali per un mantenimento, se non una crescita economica. E nel PNRR mi sono segnato alcuni dati perché forse è giusto anche ricordarli, che sono previsti circa 222 miliardi dall'Europa per l'Italia, dei quali 191 miliardi che 191 miliardi dei quali 69,9 a fondo perduto e 30 miliardi a fondo complementare. I traguardi dell'Italia e tutti gli obiettivi previsti inseriti nel cronoprogramma del PNRR sono in attesa da parte dell'Unione Europea di essere saldati. I settori principali sono la nuova sanità territoriale, rigenerazione urbana, finanziamento per la cultura, riforma degli appalti pubblici, la trasformazione digitale, istruzione università, transizione ecologica, completamento delle riforme della pubblica amministrazione, dove le regioni, le province, i comuni sono responsabili della realizzazione di una quota degli investimenti previsti dal piano. La provincia di Trento finora ha ottenuto un'assegnazione di circa 1 miliardo e 546 milioni, compresa anche 930 milioni per la circolazione ferroviaria di Trento, e dove sulle varie missioni, per esempio la missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, sono previsti 134 milioni. E la missione 2, rivoluzione verde, transizione ecologica, 167 milioni. E le infrastrutture, come detto prima, i 930 milioni per la circonvallazione di Trento. La missione 4, istruzione e ricerca, 151 milioni. Missione 5, inclusione e coesione, 76 milioni. E missione 6, la salute, per 86 milioni. Il nostro comune, in merito a questa tematica, ha istituito un gruppo di lavoro per poter elaborare alcuni progetti e ha aderito a dei bandi proposti dai vari ministeri sulle missioni digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo, sull'istruzione, ricerca, la coesione e l'inclusione e il piano nazionale complementare per il sicuro verde, sociale e la riqualificazione. Nel complesso i progetti presentati sono 19 per un importo di 13.335.000 euro, mentre l'importo delle opere equivale a 19.253.000 euro. Dopo ha fatto già l'elenco il sindaco, e vorrei soffermarmi solo su, perché una parte di questi hanno trovato finanziamento e qualcuno è stato ammesso con riserva per il finanziamento, e dopo c'era anche qualcos'altro che non è finanziato. Ma che ultimamente è messa in graduatoria, questi sono i vari progetti. E qua vorrei soffermarmi un attimo, Sindaco, come lei ha detto che ci sarà una ridefinizione sul discorso dell'opera universitaria per la realizzazione dello studentato in all'ex CRAL di Borgo Sacco, che questo è un importo molto importante, perché si parla di 21 milioni. Se ci sarà una ridefinizione di questo, speriamo che vada in porto, e dato che sono su questo tema, magari ritorno anche dopo. Il fatto è che è stato presentato un progetto che viene realizzato un qualcosa sul nostro territorio. Io ho visto solo la foto sul giornale qualche settimana fa, come tutti io credo, dove che io credo che un progetto che viene calato sulla nostra città, almeno si venisse presentato in consiglio comunale o in commissione urbanistica, anche perché a questi livelli si fa sul studentato sul nostro territorio, però anche perché vederlo passando dalla strada mi sembra anche molto impattante, vedendo dalla fotografia, però sarebbe stato opportuno almeno che ci fosse stato presentato, al di là che dopo si deve presentare per avere il finanziamento, tutto questo, però un coinvolgimento da parte del Comune su questa tematica penso che sarebbe stato opportuno. E già che siamo su questo tema, dato che in passato abbiamo invitato i nostri onorevoli sul discorso del PNRR, e dato che adesso c'è una nuova legislatura, di rinvitare gli onorevoli per cercare anche di portare avanti determinati temi del comune di Rovereto, perché non è che vengono scelte in quel di Trento o in quel di Rovereto, ma di cercare di riuscire a capire quando verranno i bandi e di coinvolgere i nostri parlamentari. E questo io credo che si dovrebbe o si potrebbe fare da come l'abbiamo fatto in passato. Riguardo ai rapporti con la PAC, ci sono alcune considerazioni da fare in merito al protocollo d'intesa. A quanto mi risulta, sono stati confermati gli oltre 60 milioni per investimenti sulla nostra città, in gran parte dei quali per la mobilità, la realizzazione del passante ciclo pedonale Piazzale Orsi di Atene in corso d'opera per circa 10 milioni, e spero che, non lo so, lei lo sa meglio di me, signor Sindaco, se questi i tempi, il cronoprogramma è rispettato. E su questo protocollo magari vedere anche se è possibile, se ci sarà la possibilità di essere aggiornato. Poi c'è la realizzazione del nuovo polo intermodale comprensivo delle connessioni viabilistiche stazionato Corriere, che è da anni che stiamo aspettando, il parcheggio interrato, i sottopassaggi gemelli, non so se la progettazione è stata fatta in merito a questo, e mi sembra che il finanziamento è disponibile e che sarà erogato dalla finanziaria pubblica Cassa del Trentino per 19 milioni. E poi a che punto siamo con le varie opere che dovremmo o dovranno essere realizzate sulla nostra città? E sul bypass ferroviario di Rovereto abbiamo notizie, ci sono notizie, cioè so che Ferrovie dello Stato doveva fare il progetto, però non se ne parla più, almeno all'interno di quest'aula. Il problema sostanziale collegato ad un disegno di sviluppo della città deriva dall'esigenza di riorganizzare la mobilità urbana e extraurbana, ottenendo trasferimenti finanziari adeguati. Il traffico di Rovereto, come ben lei sa, signor Sindaco, è una vera emergenza, a volte impossibile, e non solo sull'asse della statale 12 che attraversa la città, ma anche via del Garda e nella città, che via del Garda, Bretignana e Fiori, Piazzale Orsi, via Grafonaria, via Circonvallazione, via Cavour, per non parlare della zona di Sant'Ilario, Volano, E qui vorrei chiederle a che punto siamo con lo studio per alleggerire o spostare il traffico da Caliano a Rovereto. Mi sembra che è stato nominato un gruppo tecnico insieme alla comunità di Valle e ai vari comuni. E ci sono, non lo so se sono a disposizione, però si parlava di 20 milioni a disposizione e speriamo che questo gruppo tecnico si inizia a lavorare, perché a forza di fare studi di fattibilità queste cose, ormai da 30 anni a Rovereto che si parla di studi di fattibilità, però la statale è rimasta tale. E dunque non lo so quanto tempo dovremo attendere per nuove opere o nuovi interventi viabilistici sulla nostra città. Spero e mi auguro che non vi venga ancora la brillante idea dell'ampliamento della ZTR, me lo auguro, cioè, anche perché già troppi danni sono stati fatti, il centro ormai non c'è più nessuno che va in centro, se n'hai questo lo dico in dialetto perché la capi meglio, se n'hai a Serrar via Fontana, ma io non so, no? E è un caos a Piazzale Orsi, no, via Fontana è a Serrar, che se uno gadanare l'ospedale gli mette 3 ore. Boh, dopo sul collegamento alla mira. A quando inizio dei lavori? Perché nel gruppo non ho trovato nessun riferimento in merito alla mira, si parla di una ciclabile, ma della mira che i soldi con il sindaco Miorandi, mi pare, non vorrei sbagliarmi, erano a disposizione, che ci avevano dato la delega anche presto per la realizzazione della mira. Non so, si farà, non si farà, c'è un ripensamento, e anche perché io credo che questa è un'opera già finanziata. Progetto di qualificazione a Follone. Credo che anche su questo ne abbiamo parlato molto. E sarebbe opportuno la realizzazione di realizzare un mega parcheggio interrato con una grande piazza per le amministrazioni, per le manifestazioni, ma nel loop è riportato che c'è in attesa del finanziamento provinciale. La provincia mi pare che sul Folon non vuole tirare fuori una lira, è un euro. E io credo che forse si poteva fare un ragionamento sul PNRR, se poteva essere inserito, però nel DUP è riportato. Allora, l'amministrazione ha fatto richiesta contributiva a valere sui fondi del Ministero dell'Interno per questo parcheggio interrato, cioè questi sarebbero i fondi ministeriali per circa 5 milioni, non vorrei, questo è quanto ho trovato riportato nel DUP. Però dopo bisognerà vedere se arriveranno o non arriveranno, la richiesta è stata fatta, però è sempre di fermo, il parcheggio interrato non si vede neancora. RSA De Francesco, ne abbiamo parlato nell'ultima variazione di bilancio, spero e mi auguro che venga aperta nei primi mesi del 2023. E in merito alla nuova RSA dell'area Ronchi, per la quale la provincia si è impegnata a finanziare per un importo di circa 17 milioni con delega alla PST Vanessi, sono stati, non lo so, io credo se sono stati fatti tutti gli atti adeguati, cioè i passaggi. E dopo un altro tema, nuova sede liceo artistico De Fero. Nel DUP, sempre, è sempre la stessa, l'amministrazione comunale propone il superamento dell'ipotesi di costruire una nuova scuola nella zona ex Macello a San Giorgio, ma bensì la ristrutturazione ex TIL. Non so se la provincia metta in atto un finanziamento per questa opzione, anche perché a quanto mi risulta, in questi giorni gli uffici tecnici della provincia stanno provvedendo ad aggiornare il progetto esecutivo, 55.000 euro aggiornamento opere strutturali, 63.000 euro aggiornamento architettonico e dopo 48.000 euro opere impiantistiche meccaniche, con a disposizione 15 milioni per la realizzazione di questa scuola. Ma se volete stare lì ancora a stravolgere la vita, che alla fine la farà in pusta scuola, ma rassegnere un attimo. Facciamo questa scuola dove che era stata proposta ancora a suo tempo, peccato che non c'è l'assessora Robol, che era stata lei a proporre di realizzare l'ex depero all'ex macello a suo tempo. E poi dice no, dobbiamo andarla, facciamo l'ex GIL perché andiamo a recuperare quell'area che rimane lì altrimenti abbandonata. Penso che all'ex GIL la provincia stia valutando una nuova opzione al posto del depero. Lei forse sindaco lo sa già, io non voglio aggiungere altro perché probabilmente lei conosce meglio le cose di me, però so che la provincia sta valutando un qualcosa di diverso da quello che avete in mente di fare voi. Sul polo unico della protezione civile è stato confermato dalla PAT il finanziamento per circa 4 milioni e 8 tramite la cassa antincendi. Qua forse sindaco sarebbe opportuno che lei intervenisse ancora, anche perché mi pare che metta un po' massa sua trenta sotto questo aspetto. No, quando le cose ci sono è perché fondamentalmente è stato presentato il progetto, perché penso che sia stato presentato, no, ma non tanto tempo fa, non moltissimo tempo fa è stato presentato un progetto esecutivo per il primo lotto, però la cassa antincendi si deve ancora dare delle risposte in merito, anche perché lì ci sono per la cassa antincendi 10 milioni a disposizione per nuove caserme dei vigili del fuoco, e ci sono in quei 10 milioni ci sono anche dentro i 4 milioni e 8 per il nostro polo unico della protezione civile. Succede questo, a quanto sembra siamo arrivati al progetto esecutivo per il nuovo impianto indoor, non lo so assessore se magari quando è che inizieranno i lavori su questa tematica magari mi può dare delle risposte. Oggi con le rigidità imposte dalle ristrettezze di bilanci pubblici le programmazioni risultano vincolate e difficili da fare. Nonostante ciò, a questa amministrazione la giunta provinciale riconosce anche attraverso il protocollo un'importanza strategica e politica, con la convinzione che un disegno complessivo e di prospettiva sia più serio ed efficace di molti irrealizzabili e proposti in passato. A quanto mi risulta, la giunta provinciale sta investendo in tecnologia, innovazione e ricerca sul nostro comune, negli incubatori dedicati con gli istituti di formazione e le aziende del territorio, e in questo contesto ne è la testimonianza il polo della manifattura e il polo meccatronica. Queste sono occasioni irrinunciabili per il rilancio economico, imprenditoriale del lavoro e per la stretta connessione fra scuola, formazione, università, innovazione e ricerca. Certo, sarà interessante verificare i progetti e quanto saranno efficaci e portatori di sviluppo per la città. Certificare definitivamente Rovereto come città universitaria è uno degli aspetti che più ci interessano e sui quali noi dovremmo investire molto. Del studentato ne ho già parlato prima, all'ex Ariston, finita la bonifica, è previsto un insediamento di attività a forte caratterizzazione formativa a livello universitario, tecnologico e innovativo. All'ex Alpe, realizzazione del futuro polo scolastico da 0 a 6 anni. Anche qua rientra nel PNRR, però mi auguro, signor Sindaco, che a presto inizieranno i lavori. Ex Sav Sant'Ilario, proprietà dell'ITEA, nel 2020 effettuati lavori di demolizione per 400.000 euro, soldi nostri, per realizzare un parco che però per adesso non si vede nulla, e il parco era previsto per il 2021 e bisogna anche sottolineare che c'è un accordo con la proprietà ITEA che abbiamo per 5 anni abbiamo il comodato d'uso, non so se verrà prorogato dalla data in cui è stato fatto questo, questo accordo. Ex Filanda Bettini, dal 2016 riqualificazione del compendio e realizzazione del Museo della Seta, anche in questo caso è tutto fermo. Ci è costata 250.000 euro per l'acquisto, quanto ci costerà per la messa in sicurezza, anzi sarebbe opportuno vedere di intervenire il più presto possibile, che magari non cada qualcosa e che faccia anche dei danni, ma proprio su un tema della sicurezza. Palazzo Grillo, anche questo, dove abbiamo fatto, anzi che ci sono 400.000 euro per il recupero di spazi esterni, se dobbiamo andare a restaurare quel palazzo non so quanto ci costerà, e lì bisognerà trovare qualcuno che ci aiuti, perché non è che abbiamo questa grande disponibilità come amministrazione comunale. Un altro tema importante è l'ex Samnil. Non so, il consigliere Foster magari può essere interessato a questo, perché è uno dei suoi battagli, dei suoi cavalli di battaglia, che l'ex Samnil è del patrimonio del Trentino, e nel DUP non ho trovato nessun riferimento in merito a questo complesso. Non lo so qual è l'intenzione di questa amministrazione, se ci sarà un recupero, la demolizione, però so che mi sono giunte delle voci che dovrebbe esserci un interesse per un parziale recupero alla residenza sanitaria. No, non lo so, lei sindaco, cioè questo è quanto mi giungono nelle orecchie da parte del patrimonio del Trentino. E non so se ci sarà questo, se il consiglio comunale verrà coinvolto, non lo so, sindaco, mi sindaco che la butto lì e dopo lui va a domandare, non so, a verificare se, però c'è questa possibilità di. Dopo, valorizzazione Montezugna, Parco dei Lavini, ex Aragno, valorizzazione dell'ambito del paesaggio della ruina dantesca, fatta la demolizione nel 2019, costo 150.000 euro, non so a che punto che siamo con la progettualità, sono passati 3 anni, lì è tutto fermo, abbiamo anche qui un accomodato d'uso per 20 anni, gratuito, accomodato d'uso, però abbiamo speso 150.000 euro per l'abbattimento. In merito all'ampliamento della baita di Artini, non so se si farà, se ci sarà possibilità di farlo, la valorizzazione e conservazione parco Orme Dinosauri, nel 2023-2024 realizzazione passerella lungo 300 metri, un costo 3 milioni di euro del budget del Fondo Strategico di Comunità di Valle. Spero che venga fatta, andiamo a riqualificare e a valorizzare queste orme di dinosauri. Approntamento campo da golf. In merito a questo mi preoccupa il fatto di quanto è scritto nel DUP, sindaco, ma l'ho già detto in passato, ma continuerò a ripeterlo. Ambito ricreativo sportivo volto a raccogliere nuove opportunità ludiche, quali le attrezzature per il golf, che trova puntuale traccia nell'ambito di un articolato accordo patrimoniale tra Comune e Dolomiti Energia. E qua, sindaco, faccio fatica a comprendere questa operazione, dove Dolomiti Energia cede un'area di 52.171 metri quadri per l'ampliamento del campo da golf, che fra il resto quell'area a suo tempo Dolomiti Energia l'aveva acquistata per realizzare la sede, e in cambio riceve dal comune l'attuale sede di via Manzoni. Certamente ci sarà una compensazione, però bisogna anche ricordare che noi attualmente incassiamo più di 300.000 euro annui di affitto, e se il complesso merita, non so, di manutenzione, credo che si può fare un accordo diminuendo l'affitto a Dolomiti Energia il quale in cambio farà questi interventi, farà gli interventi necessari. E anche su questa tematica noi come Consiglio Comunale non siamo stati coinvolti. Dopo, un altro tema, l'ex macello Montebaldo, la stazione, recupero degrado, non so se andiamo a recuperarlo, l'ex Dublo Pifer in via Sticozza, per non parlare delle osservazioni e atti di indirizzo presentate. E durante la discussione del bilancio del DUP 2022-2024 che non hanno trovato traccia o riscontro. E le vado a fare un elenco. L'installazione delle panchine lungo la strada che porta la campana ai caduti, non si è approvato ma non si è fatto nulla. L'installazione pensilina fermata autobus statale 12 Sant'Ilario direzione nord. Dopo, ha insisto ancora sulla realizzazione dei rallentatori in via Cigarane, però qualche assessore mi comunica che non è possibile farle, però io credo che se c'è la volontà si possono realizzare, che possono essere fatte. E era prevista la realizzazione di 7 aree cani, però... era previsto nel passato, dove si dovevano realizzare delle aree cani, però di nuove non ho visto nemmeno, anche ne è stata tolta una lì ai giardini dove viene realizzato il campo da tennis e da padel. E dopo, la manutenzione del parcheggio in via Rabusa a Lizzana, dove ci sono dei dossi che non si può parcheggiare, dove se qualcuno entra si può anche veramente far male, e dunque sarebbe opportuno intervenire in quella zona. L'installazione delle colonnine per la ricarica autovetture nel parcheggio della stazione di treni in via Brigata Api. Sull'ostello abbiamo fatto un investimento di 800.000 euro, però è tutto fermo. Penso che fosse un ragionamento in merito all'ostello, sicuramente non si poteva che fare la domanda di partecipare ai bandi del PNRR, però io credo che l'ostello abbiamo fatto in funzione di fare questo ampliamento e di investire in quella struttura. Piazza Rosmini è stata rifatta una pavimentazione quanto un anno fa? Non molto tempo fa. Non so se passate con l'autovettura, ma vi accorgete che, non so se vi avete i finestrini, forse sentite, che ci sono le piastre che si muovono. Proprio si muovono le piastre della piazza, forse i lavori non sono stati fatti bene, e in tre zone, mi sembra, della piazza, dove sono venuti via i bolognini, stranamente qualcuno ci ha messo l'asfalto. Non vi sembra? Una piazza rifatta un anno fa, meno di un anno fa, no, ha messo un asfalto. No, questo non va bene, questo proprio non va bene, anche perché io credo che non mettere l'asfalto dove una piazza rifatta, vuol dire che qualcosa lì o non si è controllati i lavori che state fatte. Sulle politiche sociali, dove gran parte delle attività sta orientata alla promozione e al benessere dei cittadini, oltre ai vari progetti già attivi, l'Orsi in Bosco, progetto App, progetto Estate Anziani, Centro Aiuto Anziani, Vita in Centro, Dopo di Noi, Tirocino all'Inclusione, Spazio Argento, Comunità Aranzo, Unità di Strada. Qua mi sono fatto un appunto perché ho visto un articolo sul giornale non molti giorni fa, dove è stato fatto un bando di gara che dal 1 novembre 2022 fino a dicembre 2024, dove si investono 283.000 euro per questo progetto. Ben venga, ci mancherebbe, anche perché ho visto che la provincia sta organizzando o dovrebbe organizzare il pronto intervento sociale, il PRINS dello Stato, Esatto, che dovrebbe praticamente con una centrale operativa di 24 ore su 24 e dunque uno può anche rivolgersi a quello. Dopo il progetto incontro del fare, il bando per educare in comune, il piano straordinario per sostegno e occupazione che è quello gestito da SNR. Assessore, l'emporio solidale, cioè a che punto ci stiamo ragionando, le tre anni che ci stiamo ragionando, cioè non so, il servizio non è stato affidato, si parlava del CEDAS, non lo so, però è tutto fermo. Io credo che forse anche perché c'era un atto di indirizzo che era stato approvato dal Consiglio e dunque di cercare di far funzionare, di realizzare questo progetto. Sindaco, qua vengo su un tema abbastanza molto, molto importante che ha toccato anche lei nella sua presentazione, sul fronte degli assetti societari. Nel 2021 abbiamo approvato il nuovo protocollo d'intesa, il rinnovo di patti parasociali Dolomiti Energia e Findie, e il diritto di prelazione in DIE, dove ci viene riconosciuto un ruolo determinante con la presidenza. Purtroppo, un triste evento ci ha lasciato il presidente De Alessandri qualche mese fa, un paio di mesi fa, mi sembra che sia in luglio. Io credo che sarebbe importante riempire quella casella, anche perché adesso, in quella società, cioè se la fa Trento e la provincia, e noi, io credo che sulla nomina e la scelta del nuovo presidente che ci sia. Lo so che lei ha fatto delle proposte, lo so, ci mancherebbe, sindaco, leggiamo i giornali, penso che li leggiamo tutti i giornali. So che è stata proposta, dov'è che no? È stata proposta Silvia Arlanc alla presidenza, che però forse a qualcuno, non lo so se a Trento o a chi, non ha avuto questo entusiasmo. Però io credo che su una nomina di quella società molto importante per il nostro comune, anche perché e in futuro non so, come ha detto lei prima, quanti dividendi avremmo nel prossimo futuro, e in quell'aumento che c'è delle materie prime, e dunque spero e mi auguro che questa casella venga riempita, anche perché è molto importante avere, che non è stato facile, io credo, con la trattativa che ha dovuto fare per avere una presidenza in Dolomiti Energia, perché altrimenti qua l'amministratore delegato, il Merler, fa tutto.
Scusi, consigliere, evitiamo di fare nominativi, esprimere giudizi rispetto a persone, no, mi riferisco a prima, insomma, ha capito benissimo, ecco, tutto lì, riprenda pure il suo intervento, lei ha ancora 2 minuti.
Ma mi scusi Presidente, non so per quale motivo lei, ma ci mancherebbe, ma anche perché è pubblico, non ci mancherebbe, l'hanno letto i giornali, non è che me lo sono inventato. Ah, scusi, no, ma non mi sembrava di essere stato, ci mancherebbe. Per quanto riguarda invece il servizio di igiene urbana, nel DUP è riportato che è in corso una valutazione con la comunità di Valle e il comune di Trento per l'ipotesi di una gestione congiunta del servizio di igiene urbana. Cioè, non lo so se l'ipotesi, cioè quello che è scritto in DUP, rimane, anche perché se si farà questa società in house, abbiamo speso 90.000 euro per una consulenza ad Agenia e credo che su questo tema è da troppi anni siamo fermi. E Dolomiti Ambiente, non molto tempo fa, ha presentato alla comunità di Valle un bando per la raccolta dei rifiuti, per tutta la Val Lagarina. Siamo coinvolti, perché se si parla della raccolta dei rifiuti di tutta la Val Lagarina, penso che ci sia anche il comune di Rovereto. A noi non c'è stato comunicato nulla che intenzione ha questa amministrazione nel merito di questa raccolta. Ed è pur vero che bisogna anche ricordare che sul tema dei rifiuti è un tema molto importante, anche perché la discarica ai Lavini, dalle 5 tonnellate che si aveva la possibilità di mettere a deposito, sono state aumentate dall'AFA a 6.000 tonnellate per i 3 anni. E dunque anche su questo tema il comune di Rovereto, mi scusi Presidente, vado a concludere proprio il ragionamento, su questo tema anche il comune di Rovereto fare una riflessione di quello che sarà o di quello che dovrà essere lo smaltimento dei rifiuti, non solo per Rovereto ma per tutto il Trentino. Mi fermo perché la Presidente ormai mancava poco, ma comunque la ringrazio Presidente per il tempo che mi ha concesso, grazie.
No, non mancava poco, siamo oltre i 40, siamo a 41 minuti.
Una voglia di finire.
Invece facciamo 10 minuti di pausa. Consiglieri, riprendiamo posto. Allora riprendiamo i nostri lavori. Io non c'ho il numero legale, no, c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 17 del momento. Ok. È iscritto a parlare il consigliere Chemotti. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. A dire la verità volevo scambiare due battute col consigliere Angeli, che però non è in aula. Io comunque il mio intervento lo faccio, se entra magari dopo posso anche riprendere, nel senso che è sempre apprezzabile il fatto di avere un consigliere come il consigliere Angeli, che è anche un po' una, se vogliamo, un po' una memoria storica, e quindi riporta sempre all'attenzione del Consiglio tutta una serie di temi importanti che interessano la città di Rovereto, quindi fa sempre molto piacere. In questo caso personalmente ritengo che, visto che si parla di DUP, sezione strategica, andare così nel puntuale per quanto riguarda i progetti che sono più da sezione operativa, quindi da bilancio, che andremo a discutere fine dell'anno o al più a inizio 2023, mi sembrava un po' prematuro, ecco, dai, diciamo così. Ringrazio l'assessore Previdi per il suggerimento. Io infatti non ho fatto, noi come Unione Popolare non abbiamo fatto delle osservazioni, proprio perché di fatto, ecco consigliere Angeli, non abbiamo fatto osservazioni perché proprio trattasi della sezione strategica che, come sappiamo, riprende quello che è il programma del sindaco, che nasce da un programma di campagna elettorale che abbiamo condiviso insieme come coalizione, e quindi chiaramente ci sta che magari nella prima o nella seconda valutazione magari qualche aggiustamento, qualche osservazione appunto per introdurre aggiustamenti poteva essere fatta, ma evidentemente passati gli anni ormai parlo da membro di maggioranza, ulteriori osservazioni sulla sezione strategica non riteniamo come popolari doverne fare. E detta questa prima premessa, quindi riguardo al metodo, l'altra riguarda, apro una parentesi, sempre rivolgendomi al consigliere Angeli, riguardo alle osservazioni che fa rispetto al tema della mobilità e della viabilità su Rovereto, quindi le domande che fa al sindaco, chiaramente una battuta che mi viene da dire, sarebbero domande da fare alla provincia, nel senso che noi leggiamo sul giornale annunci che arrivano principalmente lato PAT, che un po' di riflessioni ce le fanno sorgere, parlo come lista Unione Popolare che ha seguito questo tema per anni, è sempre attenta a questo argomento, e quindi chiaramente leggere certe notizie sui giornali un po' ci lascia perplessi rispetto a un metodo che Rovereto si è dato negli anni scorsi e che ha portato a delle valutazioni anche molto approfondite, però non voglio eventualmente togliere la parola al sindaco, che sicuramente è più titolato di me a rispondere in materia, però insomma ricevere delle richieste da parte del consigliere Angeli in questa sede un po' stona, mi viene da dire, ma non perché non sia il consiglio comunale il luogo deputato, ma perché effettivamente si parla di opere che non, come dire, che coinvolgono anche, anzi anche coinvolgono principalmente la provincia. Detto questo, io per quanto riguarda, diciamo, la mia delega per l'attuazione del programma, mi sono occupato in questi giorni di cercare di fare un po' il punto della situazione con gli uffici per quanto riguarda gli atti di indirizzo che sono stati votati in sede di discussione bilancio a inizio anno. Alcuni li ha anche citati il consigliere Angeli come domanda. Allora, erano tanti, perché parliamo più di 30 atti di indirizzo, quindi non posso stare qua a leggerli tutti perché ci vorrebbero tanti minuti, e credo che non sia neanche utile. Quello che posso dire è che comunque mi ha fatto molto piacere potermi confrontare con l'ufficio rispetto a questi argomenti. Parentesi, faccio un passo indietro, perdonatemi, perché mi sono focalizzato sugli atti di indirizzo? Perché generalmente quelle che sono le opere da appunto programmazione operativa del LUP sono sostanzialmente presidiate dagli assessori, come giusto che sia, mentre così mi domandavo quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori rispetto a degli atti di indirizzo che non necessariamente interessano quelle che sono invece le opere previste appunto da un DUP, quindi sono generalmente delle proposte che vanno oltre, no? E quindi volevo un po' andare lì e andare agli uffici e chiedere conto dello stato di avanzamento. Ho un quadro completo, sicuramente fa piacere vedere come gli uffici, se vogliamo anche nel silenzio della politica, perché non si parla del lavoro che fanno, o meglio se ne parla solo riguardo a determinate opere, giustamente la macchina comunale va avanti, gli uffici lavorano, portano avanti tutta una serie di progettualità che appunto qua in aula magari non passano, e nella fattispecie anche progettualità che nascono da atti di indirizzo, che ripeto erano tanti, di questi la stragrande maggioranza ha avuto soddisfazione, sono stati quindi realizzati. Alcuni non sono stati realizzati, ma c'è una motivazione che sarebbe anche bello poter sentire, però ripeto, essendo tanti e molto puntuali anche su temi diciamo piccoli, forse non è, sicuramente non è questo il momento per tirarlo fuori, però chiaramente è importante anche stare attenti a questi atti di indirizzo per far capire che comunque non sono solo degli atti così formali, politici, si alza la mano per, ma c'è dietro anche una macchina comunale che comunque li fa propri e cerca di attuarli, dico cerca di attuarli perché effettivamente dopo ci si scontra anche con delle difficoltà oggettive oppure con delle modifiche dello stato dell'arte che emergono nei mesi, e quindi giustamente una situazione che era una situazione di inizio anno non è più quella di adesso, e quindi giustamente un confronto è stato effettivamente molto, molto utile, e quindi io posso dire chiaramente non c'erano delle tempistiche specifiche a parte alcuni casi puntuali che mi sembra che si stia portando avanti in maniera proficua quanto richiesto dall'aula. Come detto, ci sono alcuni punti che sono stati sospesi barra annullati proprio perché sono subentrate delle novità, per cui sono di fatto decaduti, e altri invece che sono in fieri, quindi si stanno portando avanti e ci si augura che si ottengano dei risultati in tempi brevi. Questo per quanto riguarda un po' un'analisi che mi premeva portare all'aula, perché probabilmente la prossima volta che parleremo di altre ulteriori proposte che arriveranno, quindi mi premeva fare il punto della situazione su questo, premesso che poco è rispetto chiaramente a un bilancio molto più complesso e articolato. E un'altra considerazione, e poi chiudo, riguarda un po' la contingenza storica in cui ci troviamo a discutere di certe cose. Allora io qua faccio una considerazione molto personale legata a quello che sta succedendo un po' nel mondo, in Italia, in Europa e nel mondo. Chiaro, dobbiamo comunque prendere mano quello che è il documento unico di programmazione, ci sono delle linee strategiche, dobbiamo portarle avanti, aggiornarle. In questo momento ammetto che avrei necessità di affrontare altri argomenti, una necessità più personale che politica intendo, nel senso che sappiamo tutti quello che sta succedendo, e non che sta succedendo da mesi, ma che sta succedendo da giorni, e quindi potessi, ma non si può, fermare il tutto per cercare di focalizzare l'attenzione su tematiche, ai noi, molto più stringenti e molto più preoccupanti. Ci ha detto, sono forse anche tematiche che sono molto lontane da noi, nel senso che magari probabilmente un consiglio comunale come quello di Reto poco può, però di certo mi piacerebbe potersi fermare, interrogarsi e capire cosa possiamo fare rispetto a quello che ci aspetta per i prossimi mesi. Con questo non voglio essere catastrofista, però chiaramente penso che la nostra responsabilità ci porti anche a porci la questione e a dover fare il possibile per anticipare quanto anticipare dove possibile eventuali misure. In questo faccio una domanda, l'unica che mi viene, riguardo ai lavori della Commissione per le emergenze, perché evidentemente se non siamo in emergenza adesso non so quando potremmo essere, quindi avrei piacere di sapere se sta lavorando, come sta lavorando e che, con che esiti. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri che prendono l'intervento? Prego consigliere Pozzo.
È documento unico di programmazione che rappresenta la guida strategica e operativa del comune, no? Come leggo nelle note lì. Chiaramente, e come si dice, scaturisce da un'analisi delle linee programmatiche. Pertanto, all'esordio del mio intervento, ricordo che le linee programmatiche io non le ho né accolte e tantomeno votate. Ecco, un documento che, come si dichiara, anche deriva da alcune premesse di tenuto conto che. Il primo tenuto conto è relativo alla valutazione, si sarebbe tenuto conto della valutazione della situazione socio-economica. Ma che valutazione, mi chiedo, è stata fatta? Come, perché poi nell'elenco di fatto vi sono una successione di opere assolutamente fuori scala, sentivo adesso che Motti, e ho la sua medesima preoccupazione, e opere fuori scala rispetto alle necessità oggettive di una città che è in piena recessione economica lei stessa e in un contesto che appunto ricordava Roberto di assoluta preoccupazione, con persone costrette a provereto a perdere la dignità nel reperire il minimo necessario per sostenersi, e in relazione a questo ho cercato inutilmente la presenza di segnali, come ricordava Angeli, di programmazione del più volte promesso Emporio Solidale, ma vedo che nessun passo di impostazione di un percorso è ancora quantomeno scritto, è ancora presente Emporio Solidale nella descrizione della situazione sociosanitaria locale, ma solo a livello di descrizione, ricordando che si è espressa la volontà di aderire a questo progetto, ma poi di fatto non vi è alcun cenno nella sezione più programmatoria, nella quale si enfatizzano invece le azioni del PNRR, anche rispetto a queste, rispetto alla misura 5 ben presente nel PNRR, con mi pare 5 miliardi di fondi a disposizione, la misura 5 inclusione e coesione, che è volta, secondo il programma PNRR, ad evitare che dall'attuale crisi emergano nuove diseguaglianze, anche rispetto a questa non c'è nessun cenno che riguardi l'emporio solidale, e così di fatto a Rovereto le diseguaglianze, anziché diminuire, rimangono, e perché invece che su operazioni socialmente necessarie, come si vede, ci si concentra su progetti, alcuni dei quali, uno in particolare, deleteri, come quello di mandare i bambini di una scuola a mangiare sottoterra in una catacomba, no? Oltretutto con pasti preparati in maniera massiva in un centro di preparazione esterno, cioè senza neanche la cucina. Ecco, ci si concentra su queste cose. Ma ancora sui tenuti conto, una sezione che mi ha dato da pensare, quella ambientale, il tenuto conto rispetto a una condizione ambientale. Abbiamo appena terminato una serie di domande di interrogazioni, ma voglio dire, siamo in una città dove puntualmente e come dire ormai ripetutamente vengono eliminati alberi sani. Sani, che ne dica qualunque ferito o qualsiasi alberi sani o comunque curabili o comunque con la possibilità di essere messi in sicurezza. Questo ormai è una mattanza continua. Dove chiedere a Rovereto che si possa, come arriva del Garda, no? Mettere un semplice cartello ad avvisare i fumatori che ogni qualvolta buttano un mozzicone nel tombino, ecco, questo mozzicone arriva direttamente in mare, no? Ecco, pochi euro di spesa, ma a Rovereto questa diventa una spesa troppo onerosa, come mi risponde l'assessore, no? Ecco, dove ho fatto prima l'esempio in un'interrogazione che riguardava il tema dei suicidi, ciò che si fa a Trento, no? Ma a Trento si insegna ben tante cose, solo negli ultimi mesi sono stati realizzati 7 box per biciclette, box protetti di attestamento delle biciclette. A Rovereto invece per farne uno alla stazione dei treni questa non è una spesa possibile. Prima mi ha fatto piacere sentire Angeli, ricordare l'ex Sanni, no? Che è ancora ferma da tanti anni a degradare il bosco della città, anziché essere giustamente recuperata ad uso sociale o culturale, come potrebbe essere senza aggiungere peraltro nessuna volumetria, perché le volumetrie presenti ed esistenti, senza nessun metro cubo in più, ci sono già, pertanto chi mi parla di cementificazione del bosco recuperando l'ex Amil è un semplizzotto o un superficialotto. Ecco, ho ascoltato con interesse l'ipotesi di Angeli, anche se non l'ho capita bene, se ho inteso bene una residenza sanitaria, non so se per anziani o per disabili. Da una parte do un giudizio già ora di difficoltà, perché il valore ambientale di quel luogo, a mio modo di vedere, potrebbe favorire l'integrazione in quel posto di qualcosa di culturale, no? Di valorizzante e la storia culturale della città, ma nel contempo mi permetto anche subito, già immediatamente, un giudizio di favore, perché la grande necessità di residenze, che siano per anziani o per disabili, è certo un'impellenza alla quale va data attenzione. Di sicuro è ora il tempo di utilizzare quella struttura che, ricordo, è vincolata e protetta per la valenza artistica e architettonica. Ecco, ma resta il fatto che se una proposta arriva, quella che ho sentito da Angeli, non è certo da questa amministrazione, che invece vedo molto spenta su questi temi. Ma ancora riguardo al tenuto conto che sarebbe una premessa di questo documento unico di programmazione, ricordo che ancora io vedo tutte le mattine, quando mi recco, vabbè, sono fatti miei, a scuola comunque, vedo i furgoni diesel delle consegne che continuano a percorrere le zone a traffico limitato, quando poteva essere l'occasione invece per creare un servizio di consegna attraverso mezzi non inquinanti e di raccolta comune delle consegne, come avviene nelle città più evolute. Ecco, poi nessuna agevolazione, peraltro sempre nel ZTL, è stata prevista per favorire per incentivare l'utilizzo di auto o veicoli elettrici. Parliamo di parchi pubblici, dopo la vicenda Tamanini, no, ridotto per allargare una strada, vediamo ormai ancora la pluriennale impressionante condizione in cui è ridotto il parco di Via Dante, che è una fotografia dell'incapacità amministrativa. Insomma, questi sono i temi, ma ciò che mi lascia più perplesso è che stiamo parlando di programmazione di un'amministrazione pubblica, cioè stiamo programmando gli investimenti, stiamo programmando le azioni finalizzati ad amministrare il pubblico, ma chi la interpreta questa programmazione della cosa pubblica? Viene interpretata da un'amministrazione il cui sindaco, mi dispiace ricordarlo a livello personale, ma è necessario, è condannato per mancanza, proprio mancanza di rispetto delle norme di legge che la gestione amministrativa pubblica prevede. Questo non sono stato io a farlo, e lo è con dolo, cioè cosciente di mancare ai vincoli di legge. Cioè, chi sta amministrando, chi sta programmando la nostra amministrazione è un è un soggetto politico condannato con dolo. Sindaco, questo è un dato oggettivo e dal punto di vista della persona io le assicuro che mi dispiace, ma non posso dimenticare ciò che hanno deciso, non degli avversari politici e non un oppositore, ma lo hanno deciso i giudici. Pertanto questa è una difficoltà oggettiva. E dunque, anche se, come dire, anche dal punto di vista del merito di ciò che c'è scritto nel documento amministrativo, prima di tutto vi è una difficoltà dal punto di vista del metodo, della conduzione nei termini della legittimità dell'amministrazione di questa mia città. Pertanto già, come dire, preannuncio sino ad ora quello che è lo scontato voto negativo a questo documento unico di programmazione. Grazie.
Altri interventi?
Presidente?
Prego, assessore Previti.
Grazie, Presidente. Però vorrei ricordare la porta che si blocca con il suo accesso.
Grazie, ok, che gentile. No, volevo riprendere questa ultima riflessione fatta dal consigliere Pozzer, perché mi interessa, vorrei portare all'attenzione del Consiglio un articolo di giornale del 2016 peraltro, però le pagelle di Pozzi, il capogruppo dei Verdi. Il sindaco Valduga governa bene, il PD è arrogante, il Papa è attento. Il Papa è attento al merito delle discussioni, mentre il PD è diviso tra chi mantiene l'arroganza della precedente amministrazione e chi lavora con coscienza. Il centrodestra opera con forza, alle volte con rudezza e qualche caduta di stile, mentre il Movimento 5 Stelle, che allora era in Consiglio Comunale, che pure avrebbe alle volte buone idee, non opera mai in modo costruttivo. La maggioranza consigliare invece appare coesa, merito del sindaco Francesco Valduga, che continua a governare molto bene Rovereto. È una inattesa pagella a tutto tondo per le anime del Consiglio Comunale, quella diffusa dal capogruppo dei Verdi e rappresentante del suo elettorato, sono parole sue, Ruggero Pozzer, all'indomani del risultato della delibera sull'indennità ai presidenti delle circoscrizioni. In una lettera aperta, Pozzer sottolinea che la sintesi raggiunta in aula testimonia una grande apertura alla discussione democratica. Il risultato non soddisfa tutti, ma è giusta mediazione anche delle varie anime del mondo ambientalista. Ancora una volta encomiabile l'azione svolta dal sindaco Francesco Valduga, che sta governando molto bene, dando attenzione a tutti. Il riscontro tra le forze politiche è diverso. Da parte del PA, che ha votato a favore, unico tra le minoranze, alla proposta finale dei 300 euro lordi per il presidente della circoscrizione. Si rileva attenzione al merito della discussione. Nel PD è chiaro il distinguo tra chi mantiene l'arroganza delle precedenti amministrazioni, ignoranti, e chi invece, pur mantenendo costante e critica attenzione all'operato dell'amministrazione, lavora con coscienza, Gerola. Il centrodestra svolge con forza il suo impegno oppositivo, a volte con rude durezza. La maggioranza consigliare, termina Pozzer, appare coesa pur nelle varie anime. È difficile far convergere il pensiero di 21 consiglieri. Francesco Valduga riesce in questo senza imposizioni, ma con grandissimo lavoro di ascolto e di mediazione. Frequentemente rivolgo al sindaco il mio pensiero sulle varie necessità ambientali, economiche e sociali di Rovereto, e lui ne fa tesoro, valorizzando un contesto di coalizione. Grazie.
Ci sono altri interventi? No, lei ha ancora, ha usato solo 10 minuti. Ci sono altri interventi?
No, volevo capire.
Prego.
E ai minuti, adesso c'è che mi blocca, è molto. Con colpa grave non è. No, è interessante che si vadano a fare queste ricerche storiche. È chiaro come il percorso è palese e lampante, no? Prima di tutto ricorda una storia di 7 anni fa in cui abbiamo avuto veramente Europa Verde, Rovereto, che allora non era ancora Europa Verde, ha avuto fiducia in un sindaco. Poi di fatto abbiamo conosciuto, ma non Ruggero Pozzo, l'intero gruppo ha conosciuto il sindaco, ha conosciuto la sua disponibilità politica che non c'è mai stata nei confronti del gruppo e ha dovuto operare delle scelte differenti. Chiaramente invece chi è stato interessato per motivi personali a seguire un percorso di puro interesse personale è rimasto e ha continuato quel percorso e mi riferisco a Mauro Previli che aveva allora una parvenza di coerenza di un percorso ambientalista che poi è venuto meno palesemente per un interesse personale. Ma ripeto, è chiaro come le cose evolvono. Evolvono le cose perché lo stesso PD di allora che giudicavo in questa maniera, no, ma lo giudicavo parimenti al giudizio che avveniva all'interno della medesima maggioranza della quale facevo parte a fianco del sindaco Valduga. Solo che guarda caso il sindaco Valduga adesso è seduto con lo stesso PD che per 5 anni ha dannato come il nemico, come il diavolo da eliminare, adesso invece guarda caso si trova seduto. Vede come evolve la storia politica? Evolve la storia politica, ma ci sono due storie politiche, ce n'è una di coerenza e ce n'è una di interesse. E questa è la differenza tra me e lei, assessore Previdi. Grazie Presidente.
Ci sono altri interventi? Magari più nel merito. Prego, assessore Plotiger.
Ma io, a dire la verità, non volevo intervenire questa sera, è che il consigliere Angeli non mi permette di non dire qualche cosa. Insomma, io non voglio entrare comunque nel merito di ogni singola citazione, anche perché andrò con puntigliosità ad ascoltarmi bene tutto l'intervento, anche poi a posteriori, per declinare tutti gli aspetti che egli ha sollevato. E in particolar modo mi riferisco ovviamente a opere, grandi opere, perché poi delle altre cose saranno anche i miei colleghi assessori a rispondere. Devo dire una cosa, voglio difendere, anche se non hanno bisogno della mia difesa, gli uffici, perché in questo ultimo anno hanno avuto una mole di lavoro che è a dir poco sovrumana per effetto di tutte le questioni che hanno interessato l'amministrazione, ma in particolar modo il discorso del PNRR piuttosto che delle varie convenzioni che si sono dovute aggiornare per SMR, per tutta una serie di lavori, ma potrò essere puntuale magari anche con il consigliere Angeli per far capire un attimo anche a chi siede in consiglio e che magari ha meno contatti di un assessore con gli uffici per mostrare tutto l'impegno che viene fatto. Però d'altra parte non mancherò nei prossimi mesi una ad una di elencare anche delle grandi lacune di rapporto e di contatto che abbiamo anche con l'ente sovraordinato. E dico una per una perché mi piacerà adesso prendermi nota di tutte le elencazioni che ha fatto il consigliere Angeli e in occasione del bilancio piuttosto che degli altri consigli di cui si parlerà di questo, vorrò declinare bene tutte le azioni, perché è inutile che in un contesto del DUP, che vedo invece favorevolmente a livello di visione generale, credo che non possa che non essere condiviso per certi aspetti, dopo per carità ognuno ha i propri distinguo e tutti sono rispettabili, però una ad una, a parte la piazza Rosmini che per carità suppliremo, lì hanno fatto un piccolo scavo e quindi in attesa che si assesti l'hanno tappato con un po' d'asfalto e sarà ripristinato ovviamente come avviene per tutte le altre questioni, o comunque ha avuto un piccolo cedimento, Ecco, e quindi è stato, diciamo, rimediato in maniera grossolana, in attesa che non ci siano altri sedimenti per capire avere il tempo di un piccolo assestamento, perché ha piovuto molto poco e quindi c'è la necessità anche di attendere, ma sono, direi, delle banalità. Dall'altra parte, alla ditta, se non ha fatto bene i lavori, quello sicuramente le abbiamo già interessato di questo, ma tolta quelle piccole banalità, vorrò in particolar modo chiarire e rappresentare l'amministrazione, l'impegno di un'amministrazione che dal 8 febbraio 2016 si è impegnata declinando tutta una serie di questioni inerenti alla viabilità, e in questo voglio rassicurare anche il consigliere Chemotti che l'impegno dell'amministrazione comunale c'è sempre stato e c'è e ci sarà. In particolar modo c'è un protocollo d'intesa con la provincia che vede degli scenari che a noi fondamentalmente, consigliere Angeli, non c'è mai sfuggito la differenza tra una tangenziale, una circonvallazione, una secante, un interramento, cioè abbiamo sempre avuto le idee chiare di cosa vuol dire una cosa piuttosto che un'altra. Per quanto riguarda l'interramento è una novità che ci è stata presentata il 18 febbraio credo di quest'anno e ancora siamo in attesa della progettualità che ci è stata promessa ma dall'ente sovraordinato, questo lo saprà anche lei, questo non occorre che glielo declini magari prossimamente con la giusta attenzione. Però voglio dire, se poi non c'è una risposta di un progetto di fattibilità che è stato affidato e che deve esserci mostrato al Consiglio Comunale che ha deliberato anche un ok rispetto a questa ipotesi tutti insieme e poi non abbiamo alcuna risposta su questo, no, ci troviamo di fronte a una politica dell'annuncio e credo che lei abbia una memoria storica, una conoscenza storica che non può prestarsi a far l'utile idiota, non credo che sia l'utile idiota di chi rimedia, chi fa annunci, insomma non credo che possa prestarsi a questo. E quindi, voglio dire, a parte i temi che lei conosce perché sono transitati quasi in via esclusiva dal Consiglio Comunale, potrò elencarle tutti invece i temi in cui c'è una nutrita corrispondenza e di rapporto con l'ente sovraordinato che ci sta portando a non concludere di fatto. Dopo, per carità, ognuno cercherà di capire e di valutare se la responsabilità può essere più di un'amministrazione comunale piuttosto che di un'amministrazione provinciale, ognuno farà le proprie scelte e io non voglio star qua a giudicare, voglio essere però colui che con molta chiarezza dà oggettività del dato rispetto a tutta una serie di azioni che vengono intraprese dall'amministrazione, anche perché ovviamente devo difendere il mio operato, ma non solo il mio operato, ma anche l'operato di una struttura che sta lavorando alacremente da molti anni. Quando dice ad esempio della mira, le racconterò bene la storia della mira, quando cita la questione dei passaggi gemelli, le racconterò bene la storia dei passaggi gemelli, come del sottopasso che ci impiegano 2 anni per attraversare la SS12, quando insomma avremo anche noi voglia che si facesse, che avessero lo stesso, l'ho detto forse in un passato consiglio, mi piacerebbe che avessero lo stesso zelo che e lo stesso impegno che ci hanno messo per l'organizzazione di un concerto, no? Per cui, perché è la seconda città del Trentino, ma guardi che a me i concerti piacciono e gli eventi mi piacciono tantissimo, mi piacerebbe però che ci fosse pari impegno anche rispetto al velocizzare. Cosa, scusi? No, ma lo spiegherò uno ad uno perché mi piacerebbe, perché le cose non possono essere approfondite in sede di DUP. Ma le spiegherò in consiglio. Mi prenderò l'onere di spiegarne una a una le citazioni che ha fatto il consigliere D'Angeli, di tutte. No, ma anche ad esempio della caserma dei Vigili del Fuoco, di tutte le questioni, una ad una. Però voglio prima documentarmi, arrivare ben programmato e documentato e dire le cose una ad una come stanno. E questo lo farò sicuramente. Però non credo che sia l'occasione del DUP di farlo, ma di farlo magari in sede di bilancio nei prossimi consigli comunali in cui avremo occasione di parlare delle opere, delle grandi opere che è un po' la mia competenza. Però, visto che vuole che io spieghi, consigliere Pozzer, sul sul sottopasso che fa parte di un programma di 350 pagine che forse conosce bene anche lei, sulla mobilità, che è uno dei tasselli dello scenario 7 che doveva essere realizzato, è evidente che poi la progettazione e i lavori vengono gestiti e appaltati dalla provincia, non dall'amministrazione comunale. E quindi posso, cos'è che devo spiegare sul fatto che ci attendiamo che ci sia una velocizzazione rispetto all'opera che quindi riduca il tempo dei disagi? Devo spiegare qualche cosa in merito a questo? Non capisco cosa voglio dirmi. No, ma spiegherò di tutte, non è assolutamente, non mi sottrarrò a nessuna di tutte le questioni che sono state sollevate, comprese anche la visione e le necessità di risorse finanziarie per portare a termine anche tutta una serie di cose. Questo per dire che nell'ambito del DUP credo che si parli di visione, di intenti, che può essere, come dicevo all'inizio, condivisa o non condivisa. Dall'altra parte però deve essere fatta chiarezza, e nei prossimi mesi sarà assolutamente l'occasione del sottoscritto, ma di tutti noi, di farla, di quelle che sono le azioni che comunque l'amministrazione comunale ha portato avanti e sta portando avanti rispetto a delle risposte che invece non stanno arrivando. Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Mignucchi, prego.
Sì, io mi permetto una breve considerazione, perché credo che sia importante ricondurre in qualche modo, appunto i commenti e gli approfondimenti di questa sera all'interno appunto di questo quadro strategico che era presentato appunto dal DUP. E lo dico perché credo che sia ingeneroso andare, rispetto a un documento così ampio di programmazione strategica, andare a fare un'operazione del fatto non fatto, no? Del detto, del solo detto. Perché dico questo? Perché le vocazioni di un territorio non è che le si inventano dalla mattina alla sera, cioè non è che noi domani decidiamo che Rovereto diventa quella cosa lì che vogliamo, che desideriamo, e dopo domani abbiamo la possibilità che questa nostra immagine che ci siamo prefigurati viene realizzata. Dico questo perché quando viene mossa una critica sul tema della sospensione all'interrogazione di prima rispetto all'attuazione del Parco Sudale del Leno, rispetto al tema dell'ambito strategico del Monte Sugna, dei Lavini e del parco dei dinosauri, credo che questi siano processi che stanno all'interno di una visione strategica che è giusto consolidare all'interno del DUP, consapevoli del fatto che l'attuazione complessiva di queste linee strategiche ha bisogno di tempo, di anni e di risorse. E forse molte volte queste risorse, invece che andare a cercarle nelle pieghe dei bilanci comunali, sarebbe bello che queste grandi vocazioni, visioni di un territorio possano essere supportate anche da enti sovraordinati che possano comprendere quanto un territorio investe su alcuni temi e facilitare e rendere più facile appunto l'attuazione di questi programmi, perché poi altrimenti si rischia di, come detto, di arrivare ad una conta ingenerosa sul fatto non fatto, che per l'amor di Dio funziona, è corretto farla, perché noi che abbiamo questo compito di amministrare la città, ognuno con le proprie deleghe, penso al ruolo dell'assessore, è evidente che questo tema è un tema sul quale uno misura anche la propria, come dire, capacità amministrativa, capacità di interloquire in generale con i servizi che in qualche modo si trova a rappresentare. E non è semplice, mi rendo conto, però come diceva prima il collega Plotiger, non bisogna neanche poi scendere nell'annuncio, perché è un gioco molto semplice. Faccio due esempi, ma non per rimandare la palla a chi muove la critica, però quando si parla di scienze della vita all'interno dell'area della Merloni Sud bisogna tenere conto del fatto che, e questo secondo me è il dato più allarmante, e che traspare anche gli stessi, io critiche non ho mai mosse agli interventi del consigliere Angeli, ma quando si rivolge al sindaco dicendo io so che cosa c'è, che previsione c'è all'interno dell'ex BIMA, dell'ex GIL, io so, allora la questione è questa: o qualcuno sa e se lo tiene per sé, o qualcuno sa e pianifica e non considera che il ruolo pianificatorio per eccellenza è dato agli enti locali, o qualcuno fa finta di pianificare quando viene qua a sbandiera l'annuncio delle opere da realizzare, ma che in realtà queste opere non vengono realizzate. L'esempio delle scienze della vita è un esempio calzante. Appena c'è stato l'annuncio che il tema delle scienze della vita doveva essere realizzato all'interno della Merloni Sud, ci siamo adoperati con gli uffici
per mettere a disposizione la nostra struttura affinché si potesse redigere un master plan che tenesse conto delle esigenze dell'amministrazione comunale, che sono le esigenze della nostra città, con riferimento a quelle visioni e a quelle strategie e comunque a quelle vocazioni che la città in qualche modo esprime. Però poi a questo non è susseguito un atto, come dire, di coinvolgimento progettuale che portasse degli esiti sulla città. Allora io vorrei sapere che cosa c'è in previsione all'interno dell'exil. Va bene, però tu prima l'hai accennato, abbi il coraggio di dirlo se lo sai. Ah, va bene. Io sto chiedendo che questa serietà nel gestire programmi complessi non può essere demandata esclusivamente a chi si trova a dover essere colui che questi tasselli li mette in fila e cerca di darne l'attuazione. Questo volevo dire. E nella serietà del dibattito all'interno di questo Consiglio, credo che dire si sa e non si dice, non sia serio, proprio per il ruolo che l'amministrazione ha e gli enti locali hanno all'interno di una programmazione più ampia all'interno dell'ambito provinciale. Questo io ho provato a dire. Grazie.
No, che cosa? No, mi dica il motivo. Fatto personale, ok.
Grazie Presidente. No, anche perché che mi venga messa in bocca determinate cose che io so, lui non sa, il sindaco sa, dopo io non so se in giunta lo sanno, probabilmente il sindaco ha affermato che in giunta lo sanno, che c'è sul discorso dell'exil c'è una possibilità di, ed è quello che ho detto io, perciò è inutile che venga il fatto che devo dire cosa si farà, cosa non si farà, loro lo sanno. E di conseguenza è inutile che venga a rinfacciare al sottoscritto determinate cose, di non trasparenza, perché lui è a conoscenza di quello che si potrebbe, che non so perché non dipende né dalla provincia né dal comune di Rovereto. E dice, da me è il sindaco. E il sindaco se vuole fare determinate comunicazioni, so che c'è stata un'interlocuzione in merito a quello che si potrebbe fare all'exil, e allora è inutile che l'assessore faccia finta di non sapere quando è stato comunicato in giunta. Grazie.
Interventi? No, ma dopo qualcuno risponderà, ma lei ha già fatto due interventi, quindi non posso più darle la parola. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Corradini.
Grazie Presidente. Ma io volevo ritornare sulla parte strategica del DUP, che viene modificata sostanzialmente per inserire, come abbiamo sentito, le opere dei bandi del PNRR, che poi chiaramente andranno anche ad incidere sul bilancio di previsione del 2023. Queste opere sono state scelte in base alle priorità politiche e alle opportunità del finanziamento, con una visione complessiva sulla città, sia per quanto riguarda l'aspetto culturale, di impresa e di istruzione. In questa modifica sono state anche introdotte opere relative ai bandi sulla digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, della quale sono anche inseriti incentivi per le categorie economiche e incentivi per far fronte alle situazioni di disagio e povertà presenti nella nostra comunità. E per quanto riguarda, sì, anche a me è venuto in mente, parlando di exil, area ex macello, no? Volevo anche ritornare un po' indietro. E l'area ex macello, volevo anche ricordare che la circoscrizione di Sacco San Giorgio e i suoi residenti avevano raccolto firme, c'era stata una raccolta firme per mantenere quell'area verde. Pertanto mi domando se
se come in latino?
No, ho detto area verde, ho detto area verde, non ho detto parco, ho detto area verde. No, area verde, raccolta firme per un'area verde all'area ex Marcello. Io volevo capire se la provincia ascolta le circoscrizioni o chi per esso solo quando serve, o se perché per altre cose la circoscrizione deve essere ascoltata e per l'area ex Marcello la circoscrizione invece non è stata ascoltata. E l'area ex Gil, volevo anche, no? Anche perché sì, anche qua si intendeva che forse le progettazioni sul comune di Rovereto devono essere anche un po' concertate col comune di Rovereto e non calate dall'alto senza nessuna concertazione. Questo era forse che mancava, il punto che mancava sulle progettazioni che arrivano magari dalla provincia, forse. Comunque, in base a questi, tornando sulla parte strategica del DUP, voglio anche ricordare che questi bandi hanno avuto un impatto anche non indifferente sulla nostra futura, come ha detto anche prima l'assessore Plotega. Un sovraccarico di lavoro che ha portato a far fronte a questa situazione investendo sul personale con la formazione, riqualificazione e nuove assunzioni. Pertanto questi uffici hanno presentato dei progetti che abbiamo appena sentito dal sindaco, un elenco di progetti, in tutto erano 19, quelli adesso che ha elencato il sindaco sono quelli che hanno ottenuto finanziamento, lo stanno ottenendo, progetti approvati, eccetera. Il valore totale, l'ho ricordato il consigliere Angeli prima, 13.300.000 di questi bandi, e pertanto questa mole di lavoro è per tutti gli uffici impegnati. Volevo quindi approfittarne per ringraziare il direttore generale, il suo staff e tutti gli uffici che hanno collaborato alla stesura dei bandi del PNRR. Grazie.
Nessuno si prenota? Prego, sindaco, la replica.
Grazie Presidente. Ma il consiglio in presenza ci mancava, no? Quindi ci dà la possibilità, consigliere Pozzer, lei che non voleva venire più in aula, di avere un'interlocuzione ancora più diretta, insomma, e vede che gli animi tendono ad accendersi di più di quello che succedeva in videoconferenza, no? Era una discussione più pacata, qui invece c'è la possibilità di una discussione più vivace che così stimola anche ragionamenti politici sui quali mi piacerebbe fare approfondimento, ma nella replica di questa sera non ho tempo, ma adesso avremo nelle prossime settimane, mesi, speriamo, se la situazione dal punto di vista della pandemia tiene, di poterci anche confrontare su questi aspetti, perché devo dire che poi ognuno rimane magari delle sue idee, però ogni tanto sento anche qualche semplificazione sia rispetto alla nostra coscienza ambientalista piuttosto che rispetto al rapporto con un progetto politico che metta insieme aree culturali e valoriali che hanno fatto la storia del Trentino e dell'Italia, di cui mi sono sempre fatto portavoce senza demonizzare nessuno dal punto di vista delle aree culturali e valoriali. Certo che dentro i partiti abbiamo avuto poi nel rapporto con i partiti momenti di condivisione piuttosto che di invece assoluta frizione. Ma dentro, dicevo, un progetto che dal punto di vista politico avremo modo di discutere prossimamente è sempre di fatto lo stesso, quantomeno per quel che riguarda le aree valoriali che vogliamo mettere insieme, che continuiamo a voler mettere insieme perché ce n'è necessità e per certi versi ce n'è ancor più necessità visti gli ultimi accadimenti. Però non ho il tempo purtroppo di parlare di politica, ma avremo modo di parlare anche di questo. Voglio restare il più rapidamente possibile su alcuni temi e su una questione di metodo che poi hanno cercato di richiamare sia il consigliere Corradini nel suo ultimo intervento che prima gli assessori Plotegare e Mignocchi. Allora, alcuni temi proprio rapidi. Rispetto agli atti di indirizzo, mi fa piacere che ci sia stata la ricognizione fatta dal consigliere Chemotti, sarà bene poi che ci prendiamo il tempo di fare comunque un riassunto, anche chiamandoli per nome e verificando uno stato di attuazione lavori, perché è importante, allora faccio già anche un richiamo dal punto di vista del metodo, che si testimoni come effettivamente non li si considera solo un elemento di contrattazione a margine di una seduta di discussione di bilancio, ma poi si cerca il più possibile di portarli avanti con tutti i limiti che ciascuno di noi ha e che anche il sistema nel suo complesso purtroppo ha. Per quel che riguarda però poi l'altro tema che evocava il consigliere Chemotti sulla contingenza storica, il ruolo della Commissione Emergenze, è chiaro che mi sembra di aver capito, ma questo poi lo lascio ad una valutazione più ampia, che è quella che può fare la Presidente del Consiglio Comunale e tutte le forze che appartengono alla Commissione, che c'era la consapevolezza di un ruolo dentro la predisposizione di proposte per le manovre di bilancio, in particolare l'assestamento. Mi pare che nelle ultime settimane non ci sia stata una ripresa dei lavori della Commissione, credo però, ma questo lo sanno per primo quelli che dentro la Commissione lavorano e la Presidente, che la situazione attuale, sia dei prossimi documenti che dovremmo presentare, ma quella proprio della contingenza storica di cui parlava Chemotti, richieda di nuovo una ripresa, no? Di lavoro e di definizione di ciò che effettivamente è bene tutti assieme individuare come priorità o comunque come necessità da affiancare alle proposte programmatiche che noi facciamo. E per quel che riguarda l'emporio solidale, consigliere Poster, quello è un tema, proprio perché lo abbiamo condiviso, che mi sta particolarmente a cuore, l'assessore Previdi ne è testimone, sì, perché effettivamente ha bisogno di tutta una serie, ha avuto bisogno di tutta una serie di approfondimenti, di atti, di manifestazioni di interesse, richieste, sì, che adesso stanno portando ad una conclusione. Ho avuto io stesso recentemente, insieme all'assessore Previdi, un incontro con Trentino Emergenza, verifichi rispetto alle persone con le quali può verificare, e sappiamo che ha qualche come dire vicinanza da questo punto di vista, e quindi avrà modo di verificare, non con me, con chi le è sì, le sto dando un aggiornamento, consigliere Potter, ascolti l'aggiornamento se lo vuole, perché se no è inutile che faccia le domande rispetto ai temi, e l'aggiornamento è quello rispetto ad una struttura. Vabbè, ha parlato, adesso posso replicare o no? Perché?
Sì, ma non facciamo dialoghi a due, no, consigliere Poster, non l'ho fermata prima, ma dopo in dichiarazione di voto dirà quello che vuole.
Se interessare, come interessa a tutti noi, le sto dicendo che ci sono degli elementi di concretizzazione che possono, sì, più recenti, che fanno parte di un percorso che è cominciato a luglio del 2020 in quest'Aula e deciso in maniera condivisa, e che mi permetto di dire daranno soddisfazione rispetto ad una esigenza che non solo abbiamo condiviso, ma che, vi stavo dicendo, politicamente ci sta e mi sta particolarmente a cuore, per cui ho fatto una riunione recente che, rispetto alla ipotesi di attrezzare l'area al Follone insieme sulla proprietà dei frati Cappuccini, dovrebbe dare la soddisfazione che stiamo tutti chiedendo rispetto a quel tipo di progettualità. Per cui volevo tranquillizzarla, se ho questa possibilità, almeno in parte, rispetto ad un progetto che sta finalmente vedendo una possibilità di concretezza maggiore di quella che avevamo percorso, andando a istituire bandi e manifestazioni di interesse che, lei sa, sono stati esperiti e che non hanno dato il risultato richiesto. Quindi questo per darle un aggiornamento, perché ho detto, volevo nella replica dare un aggiornamento su alcuni temi puntuali e poi dicevo una questione di metodo invece. E le altre questioni puntuali sollevate dal consigliere Angeli rispetto alla, al tema Collone, l'ha ricordato lei, siamo in attesa di finanziamento provinciale. Dentro il protocollo d'intesa con la provincia c'era scritto stazione delle Corriere sulla Reale Ferroviario e relativi parcheggi di attestamento, e avevamo concordato che tra i parcheggi di attestamento stava anche il Collone. Se in questo momento la provincia non ha le risorse per finanziare anche il Collone, noi cosa facciamo? L'ha ricordato lei, cerchiamo altre possibilità, e abbiamo fatto la domanda su un bando del Ministero dell'Interno che è stato riaperto, perché inizialmente era un bando che parlava solamente di possibilità di finanziamento in base all'indice di vulnerabilità, e come immaginate, pur nel degrado che a volte qualcuno ipotizza, il Comune di Rovereto dal punto di vista dell'indice di vulnerabilità non è quello più facilmente finanziabile sul territorio nazionale. Ma siccome il Ministero dell'Interno ha rivisto quel bando aprendolo nei suoi criteri di inclusione, allora abbiamo approfittato di questa possibilità. Siamo in attesa di sapere se. Per quel che riguarda la RSA, lei chiedeva di via Ronchi, no? Se sono state fatte tutte le procedure che andavano fatte da parte del Comune, sì, le confermo che sono state fatte, e che quindi noi adesso in un rapporto che abbiamo stabilito tutti assieme, che dovesse essere gestito dal punto di vista della progettazione dalla PSP Vannetti, noi facciamo il ruolo, abbiamo il ruolo di eventualmente facilitatori qualora questo ci venga richiesto. Per quel che riguarda il polo della protezione civile, lei diceva è stato presentato da poco il progetto, ma allora lo sappiamo quando abbiamo presentato il progetto? Allora, dal punto di vista del preliminare, noi l'abbiamo presentato a maggio del 2018 e la storia l'ho già ampiamente ricostruita e non siamo qua a rifarla. Dopo, per quel che riguarda invece queste ultime fasi progettuali, bisognava passare in consiglio, siamo andati in consiglio, cos'era, fine giugno, primi di luglio, adesso non ricordo esattamente la data, ma l'abbiamo approvato qui, eravamo qua tutti assieme e l'abbiamo trasferito alla provincia. Ora stiamo aspettando, come lei ricorda, che la cassa antincendi sulla base dei criteri che la provincia ha stabilito dia il suo eroghi il suo finanziamento. Certo, se lo eroga, noi col primo lotto portiamo via una metà circa di ciò che è a disposizione per tutta la provincia. Io spero che si rimanga in una posizione assolutamente di riguardo. Lei citava l'ex Filanda Bettini e parlava anche della messa in sicurezza. Allora, si è costata 250.000 euro per l'acquisto, ho detto tante volte che è un acquisto che abbiamo fatto perché era l'unica, cioè abbiamo acquistato ciò che ancora poteva poi essere gestito in maniera unitaria da parte dell'amministrazione, perché una parte, come sapete, di Filanda era già stata venduta ai privati. Però ci sembrava giusto fissare, diciamo, quella proprietà che ancora rimaneva. La messa in sicurezza dal punto di vista dell'urgenza è stata fatta, e certo dal punto di vista poi delle progettualità future e della possibilità di restauro è chiaro che le tempistiche non sono immediate, però averla acquisita al patrimonio comunale permette in prospettiva di fare alcuni ragionamenti. L'altro tema su cui mi interessava fare una breve precisazione e poi avremo modo di discuterlo è quello della permuta di vie. Allora, siccome ne vedo continuamente parlarne in maniera, come dire, concentrata solo su un tema o sull'altro, lo ribadisco ancora una volta perché rimanga a verbale e dopo ne riparleremo. Allora, noi quella operazione la immaginiamo prima di tutto perché è un'operazione attraverso la quale Dolomiti Energia consolida la sua presenza sul territorio comunale, facendo del Trade Center la sua sede principale insieme a quella di Via Pertina. Voi parlate con Dolomiti Energia e vi spiegheranno come ci sia la necessità, numero di dipendenti, attività, eccetera, di razionalizzare certo le sedi, ma di non poter prescindere da avere almeno due sedi, quella di Via Terzi nella Trento ed una più grossa e più, come dire, con più occupazione rispetto all'attuale al Trade Center di Rovereto. Quindi il primo movens è che Dolomiti Energia radica la sua presenza sul territorio acquisendo un intero stabile. Allora, come ce lo pagano quello stabile? Questo è il tema, ma che discende da quella operazione. Allora, l'ipotesi è quella che ce lo paghino in parte con liquidi, in parte con un terreno che comunque ci serve per altre attività, ma è secondario rispetto al progetto primo, che è quello della necessità di Dolomiti e del favore nostro da questo punto di vista di radicarsi sul territorio. E in parte vedremo se sarà possibile, ne abbiamo in parte discusso e la stiamo approfondendo anche con azioni che ci permettano una rendita che possa essere, come dire, se non simile ma assimilabile all'affitto che adesso Dolomiti Energia ci stava pagando. Questa è una valutazione che dobbiamo fare, che è in corso d'opera, però basta con questa storia che la permuta con Dolomiti è per un terreno. La permuta non è tra Dolomiti, tra un palazzo e un terreno, perché c'è una differenza dal punto di vista dei costi importante. Allora, se le cose le diciamo con la consapevolezza di che cosa stiamo dicendo. Allora, la prima e più importante operazione è il radicamento di Dolomiti con una nuova e più importante sede sul territorio. Dopodiché, come ci pagano quella sede, perché ce la pagano, dipende dagli accordi che troveremo sulla possibilità di fare permute, sulla possibilità di avere comunque una parte, sarà inevitabile, cash in liquidi, perché comunque sia non c'è paragone tra il valore del palazzo e il valore del terreno, e eventualmente valuteremo le azioni. Ma questo lo dico perché se no effettivamente si evoca solamente il tema del golf, sul quale non ho assolutamente voglia di nascondere le ambizioni di una amministrazione che immagina che anche quell'impianto sportivo, anche quello, come tanti altri impianti sportivi sul territorio comunale, possa qualificare il nostro territorio sia dal punto di vista della proposta sia dal punto di vista anche del sì, turistico, ma anche dal punto di vista ambientale, anche perché anche lì sento dire tutta una serie, se vogliamo, di affermazioni che noi in assemblee pubbliche aperte al pubblico, all'Urban Center, al Teatro Zandonai, abbiamo proposto di riflessioni di esperti rispetto all'irrigazione, rispetto al consumo d'acqua. Sì, rispetto alle essenze, ma non so cosa ci sia da irridere o da deridere. No, ho detto una serie, ho parlato dell'Urban Center, ho parlato dello Zan. Beh, ma sono tutte, ma no, siccome sembra che ci sia un progetto, come dire, segreto da nascondere, è talmente pubblico, voglio dire, che però non vorrei nemmeno che una grande operazione come quella di un radicamento di Dolomiti Energia passasse solo rispetto ad un terreno che potrebbe servire al golf, come sono serviti altri terreni con i quali abbiamo fatto permuta, e lei, consigliere Potter, li conosce, insomma, no? Perché, no, consigliere Potter, i terreni, voglio dire, nella zona dell'attuale campo pratica di golf, non sono solo quelli di Dolomiti Energia, sono altri quelli con cui nel tempo abbiamo fatto permuta in maniera assolutamente trasparente, con un obiettivo assolutamente noto, per cui voglio dire, non è che ci sia niente da nascondere, però non si può ridurre l'operazione Dolomiti Energia solo a quello, che pure resta un tema importante. E allora, siccome il tempo corre, anche se i tempi sono raddoppiati, la questione di metodo, che mi permette di fare alcune considerazioni comunque anche su alcuni temi che avete toccato nel merito, che è quella questione della concertazione, della condivisione dentro la pianificazione che ci deve essere tra enti locali, tra comune e provincia, che è quello di cui parlavano l'assessore Flotter, dicevo, l'assessore Mignucci e il consigliere Corradini. Che non vuol dire, consigliere Angeli,
che non si siano o infrasentite alcune ipotesi o su alcune non si siano fatte magari anche delle prime valutazioni in incontri ai quali la provincia ci ha chiamato, ma che sono, e quindi ho pudore a parlarne in consiglio comunale, forse non sarebbe nemmeno giusto, no? Sono suggestioni che non hanno trovato ancora nessuna pratica progettualità e non si può quindi darle come assodate. Non sono nemmeno, se uno volesse amministrare con la profondità di cui ci si deve dotare quando si amministra, non si possono nemmeno confinare solamente nel campo delle ipotesi. Rispetto all'ex Zepero, no? Allora, all'ex Zepero lì c'è più che un'ipotesi, ho avuto un'interlocuzione anche oggi pomeriggio col presidente della provincia, e allora veniamo alle questioni di metodo. Io ho detto, l'ho già dichiarato altre volte, ve lo dico anche questa sera, io non mi impicco alla idea di dover per forza fare l'ex Depero, cioè il nuovo Depero, scusate, all'ex G. Per me era una e sarebbe un'ipotesi interessante, perché con un unico intervento crei un campus, un polo scolastico nel centro della città e hai comunque un'area verde già rapidamente attrezzabile e da pronta all'ex macello. Dopodiché, se per delle motivazioni che per me hanno molto a che fare con una bega politica di fine consigliatura 2020, si è ormai indirizzati a fare la nuova scuola all'ex macello, guardate, io l'ho detto anche oggi pomeriggio al Presidente, sono in corso, come lei diceva, gli aggiornamenti. L'importante è che a quel punto, perché la competenza urbanistica è del Comune, quella sull'edilizia scolastica delle superiori è della provincia, ma quella dell'urbanistica è squisitamente e primariamente comunale, nel momento in cui non viene accolta dalla provincia la nostra richiesta dal punto di vista urbanistico di mettere funzioni in quel luogo, quantomeno visto che l'edificio è della provincia, che la provincia lo sappia recuperare quell'edificio. Allora l'ipotesi che ci è stata fatta dalla provincia è ancora embrionale, guardo il consigliere Veronesi perché nel suo doppio ruolo, come dire, di consigliere di lavoro era presente all'incontro che abbiamo fatto rispetto a quell'ipotesi di cui parla lei, è un'ipotesi tutta da verificare, lo possiamo dire consigliere Veronesi qual è l'ipotesi? L'ho già detta in giunta, non è che non l'ho detta. È un concerto in corso con la Polizia di Stato per capire se può, avendo necessità di un nuovo commissariato, avvalersi di quegli spazi. Ma è un'ipotesi sulla quale nemmeno la Polizia sa ancora dire se potrà essere così oppure no, perché effettivamente ha ancora da verificare gli spazi, ha ancora da capire se sono adatti, per cui dal mio punto di vista lei mi vuole trascinare in una comunicazione, allora io ci vengo in aula a comunicarglielo, non è nemmeno una notizia questa, è un'idea sulla quale qualcuno sta pensando di cominciare a lavorare. Per me la notizia è, nel momento in cui vuoi fare l'ex Depero, il nuovo Depero, scusate, all'ex macello, ricordati dell'ex GIL, e l'ho detto anche oggi pomeriggio al Presidente della Provincia, ricordati del fatto che lì abbiamo una struttura che si sta degradando in mezzo alla città e allora delle funzioni vanno pensate. Allora, non possiamo immaginare che ci sono già delle funzioni semplicemente perché si è fatto un primo giusto, importante, a bozze pur parlé, non si può. E venire qua, consigliere Angeli, anche provocatoriamente, ad immaginare che sappiamo già un percorso e che magari lo mettiamo, come dire, a tacere rispetto ai consiglieri che giustamente a quel punto dicono voglio sapere. Ma certo, giustamente ho detto dicono voglio sapere. Il problema è che non c'è nessuna progettualità concreta in questo momento. E allora dal punto di vista del metodo si deve procedere andando per gradi e quando si fanno gli approfondimenti necessari immaginare che si possono dare anche le informazioni e le notizie quando sono effettivamente notizie.
Ma lo stesso discorso vale per, a proposito di ex, per l'ex Amil, perché ecco, su quella io non so niente. Lei è venuto in aula, mi ha detto so che c'è un'ipotesi per una residenza sanitaria, io lo ascolto da lei, ma dal punto di vista del metodo, lei capisce che effettivamente il fatto che l'interlocuzione sia prima con un consigliere di opposizione che non con il sindaco della città non va bene? È questo che cercavano di dirle l'assessore Mignucci e l'assessore Plotegger? Oppure va bene nella misura in cui lei non viene in aula a dire lo sapete che c'è questa ipotesi? Perché non c'è, per noi non c'è, nel senso che a me non l'ha mai riferita nessuno. E volevo dirle, perché voi fate giustamente l'elenco del fatto e del non fatto, che gli ex noi ne abbiamo sistemati una serie in questi anni, l'ex Marangoni Meccanica, l'ex Macello a San Giorgio, l'ex SAV per la parte che possiamo demolire noi dal punto di vista delle demolizioni, l'ex nel rapporto col privato, un rapporto avviato che sta demolendo l'ex Uredal e un rapporto diciamo in avanzato stato di accordo che riguarda l'ex Microleghe, l'ex Ariston insieme alla provincia, l'ex Alpe su cui adesso costruiremo il polo 06, e anche quell'ex Aragno che lei dice ma abbiamo speso dei soldi, sì abbiamo speso dei soldi, c'è una progettualità in corso che deve coinvolgere anche la circoscrizione e anche i ragionamenti che stiamo facendo sul parco dei Lavini, ma intanto abbiamo tolto comunque un degrado e un biglietto da visita che all'ingresso della città secondo me non era assolutamente degno di quello che deve essere appunto l'ingresso della città stessa. Allora, voglio dire che si può fare l'elenco del fatto e del non fatto, sarebbe bello appunto che si potessero mettere sul piatto della bilancia tutte e due le colonne, è chiaro che poi la logica del dibattito in aula vi porta a ricordare ciò che non è stato fatto e a sottacere rispetto a tutto quello che è stato fatto, però per poter fare ancora di più, questo sì dal punto di vista del metodo, c'è bisogno di una condivisione, di una concertazione che io mi auguro che possano esserci in un rapporto istituzionale corretto, perché non è alibi, su alcune cose possiamo far da soli e su altre è chiaro che abbiamo bisogno di un rapporto agile, proficuo e lungimirante con la provincia, per cui anch'io ho la sensazione a volte, consigliere, che lei come dire, parli a nuora perché suocera intenda o non mi ricordo come si dice, forse avrebbe bisogno magari che qualche volta queste stesse richieste potessero rimbalzare più rapidamente là dove possono essere più opportunamente e rapidamente esaudite.
Grazie sindaco, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Porta.
Vi tolgo la cosa. No, beh, è bello sentire che ci sono questi elementi nuovi, però noi non li sappiamo, elementi nuovi sono una novità assoluta. È una novità assoluta che, come dire, è positiva se dopo centinaia di stimoli sull'emporio solidale, non certo solo miei ma un po' di tutti, finalmente ci si muove. Risulta però altrettanto vero che la storia non si risolve con un'azione dell'ultimo mese ed è una storia che riguarda ormai dalla fine, dall'estate che si protrae dall'estate del 2020. D'accordo? E in questi due anni e mezzo si è visto un sistematico disinteresse e io ipotizzo addirittura che sia stato un fermo all'emporio solidale dettato proprio da un metodo consueto dell'amministrazione, che le cose belle le sa fare solo lei e quando le proposte arrivano dalle minoranze invece sono da cacciare senza nemmeno un'istruttoria. E dopo questo lungo fermo comunque si è fatto finta di agire con un bando che di fatto è stato un po' una presa in giro, un palese blocco al percorso perché ha impedito quel bando la concretizzazione urgente di quell'opera che era ferma appunto dal 2020, perché fare un bando nel quale imponi di fatto che tutte le associazioni debbano unirsi in una, non so come dire, in una società di realizzare, vuol dire non conoscere la condizione di necessaria autonomia di queste associazioni che si basano sul volontariato, ciascuna associazione ha la sua, non per egoismo ma per necessità organizzativa, hanno la necessità, non hanno la possibilità di creare una struttura come richiedeva il bando. Ma questa è la migliore delle ipotesi, perché la peggiore delle ipotesi invece, conoscendo i miei polli, è che sia stata una modalità bella e buona per bloccare, per rallentare la realizzazione. Niente sulle ex citate che ha detto, no? Di fatto, no, presidente, stavo chiamando, sindaco, l'unica conclusa è la ex Marangoni, perché non ce ne sono altre di concluse. E la ex Marangoni, devo dire, avendo seguito il percorso anche in commissione urbanistica, avevamo, noi da esterni, da un po' in maniera non certo tecnica, ci prospettava una soluzione certamente migliore di quella che si sta realizzando, al di là del palazzo di legno da 7 piani, che quella è una bella, può essere una cosa interessante dal punto di vista strutturale e della bioedilizia. Però voglio dire, quello che pareva un parco meraviglioso a disposizione del Rione, invece si sta rivelando un problema, e diventerà un problema, visto che mi pare che la gestione di quello è stata affidata all'amministrazione, sarà un problema anche di costi piuttosto elevati, anche gestirne la manutenzione. Ecco, sugli altri di fatto si è abbattuto con costi enormi l'ex altro, ma non si è realizzato nulla, perciò tutte queste ex risolte, di fatto ce n'è una che è risolta anche in maniera assolutamente discutibile. Detto questo, siccome siamo in dichiarazione di voto, Presidente, le dico che voterò contrario a questa delibera per i motivi che ho descritto prima.
Altri? Non c'è nessun'altra dichiarazione di voto, quindi passiamo alla votazione. Però, sì, ma allora, consigliere Angeli, era fuori, eravamo già arrivati alle dichiarazioni di voto, le ho permesso di fare la domanda, no, questo per mettere i puntini un po' sulle i, perché sennò sembra che io sia, no, stava aspettando. Quindi faccia la dichiarazione di voto, prego.
Grazie Presidente, ma no, perché volevo vedere se c'era qualche altro consigliere che faceva dichiarazione di voto, non volevo certo importunarla, ci mancherebbe, non è nel mio modo di comportarmi. No, prendo atto dalla replica del sindaco vede, signor sindaco, il mio intervento che ho fatto, guardandomi il loop, anche perché fondamentalmente questa è la parte strategica, e quando vengono fatti determinati appunti su determinate opere che si dovrebbero fare nella nostra città, è per stimolare questa amministrazione, perché a volte mi sembra che avete la coda di paglia, questo fa parte, io credo di volere che questa amministrazione riesca a realizzare determinate opere, infrastrutture che servono alla nostra città, anche perché in questo periodo che è ancora quello che dovremmo affrontare, sarà un periodo ancora forte, peggiore e drammatico in determinate situazioni, non abbiamo più a disposizione delle risorse che si potevano avere in passato. E questo, si devono trovare altre forme per poter realizzare determinate opere nella nostra città. Sul follone, come ha detto lei, in effetti quello che è riportato nel dubbio, non vado a nascondere le cose, dovete chiedere alla provincia, non si deve chiedere alla provincia, no, ho visto che c'è da parte dell'amministrazione una richiesta verso il Ministero per avere dei fondi. E sul discorso qualcuno che si è parlato dell'ex CIL, io credo che anche quella, e quello che ha detto, io ho detto che c'è un'ipotesi. L'ipotesi, ne abbiamo fatte tante ipotesi su determinati siti della nostra città che a volte rimangono ancora incompiuti. Questa è un'ipotesi anche quella sull'exit, senza nulla, e non avevo nulla da nascondere, e quello che mi fa specie è il fatto del richiamo che ha fatto magari anche l'assessore Mignucchi nel merito. E mi sembrava anche fuori luogo. E sugli altri temi sicuramente noi vediamo quelli che sono, che fanno sempre parte, perché stiamo parlando del DUC, non è che stiamo parlando di qualcosa di diverso, di quello che è tutte le che è una forma strategica di quello che deve fare come amministrazione, però credo che a volte ci saranno delle motivazioni, no? Sicuramente, e con questo non vuol dire che i nostri uffici non stanno lavorando, perché io lo so benissimo lo sforzo che hanno fatto in quest'ultimo anno sul presentarvi i bandi da gara del PNRR, ma ci mancherebbe, e se riusciamo a ricevere delle risorse ben vengano, anzi più ne riceviamo ben vengano. Però con questo io dico che, non so, è come il consigliere Chemosi ha parlato degli atti di indirizzo presentati a suo tempo. Il sottoscritto degli atti di indirizzo che ha presentato a soddisfazione, niente, non lo so, l'hai guardati il consigliere in Chemosi, e dunque ecco uno dei concetti che forse su queste linee strategiche sarebbe opportuno riuscire a dare una guida di quello che dovrebbe essere la vostra azione per far crescere la nostra comunità e la nostra città. Io mi trovo sempre da anni le stesse cose riportate nella zona strategica, qualcuno è stata fatta, poche. E dunque il nostro voto a questo DUP è un voto contrario. Grazie.
Nessun altro, quindi passiamo alla votazione. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Contraria.
Azzolini. Favorevole. Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Falt.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Gaifas.
Contraria.
Galli.
Non partecipo al voto.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Contraria.
Gnucchi. Miorandi.
Favorevole.
Ullicci.
Contrario.
Ploteger Carlo. Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Previdi.
Favorevole.
Palduga.
Favorevole.
Veronesi.
Contrario.
Zambelli.
Contrario.
Zucchelli.
Contrario.
Allora, 18 favorevoli, 8 contrari e uno che non partecipa al voto. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Sì, diamo un minuto al segretario che ha bisogno di assentarsi un attimo, ma voi rimanete lì. No, nel senso che non facciamo un'altra pausa. Non facciamo un'altra pausa. E invece approfitto, perché qualcuno è arrivato in ritardo, nell'armadio trovato per ciascuno il libro regalato dal Museo Civico sulla ultima mostra che è stata fatta, l'artista ritrovato.
Siamo di anche, no? Segastra Antonio Cavalcabò. Baroni Cavalcabò.
Sì, sì, era una mostra bellissima peraltro su Cavalcabò, su Baroni Cavalcabò. Era proprio bella. Bene, riprendiamo i lavori con la votazione. Ah no, la votazione mi hanno fatto, scusatemi. Allora, con l'ultimo punto, cioè quello riguardante il concorso per il nuovo segretario. Prego, Sindaco.
Grazie, Presidente. Ricordate e comunque è riportata in delibera la cronistoria più recente del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di segretario generale, determina del dirigente del servizio organizzazione e risorse umane è datata 19 ottobre 2021, poi successiva determina del 17.1 la missione di esclusione dei candidati che hanno presentato domanda, il 26 di aprile abbiamo in Consiglio Comunale, il 26 aprile 2022 chiaramente, nominato la commissione giudicatrice, il concorso era inizialmente previsto per fine giugno, primi di luglio, poi per una positività Covid di un membro della commissione l'abbiamo dovuto rinviare ad agosto. Ad agosto si sono espletate la prova scritta e la prova orale, 7 erano le domande che inizialmente erano arrivate, 2 erano state escluse per mancanza di requisiti, quindi 5 quelli ammessi a partecipare alla selezione, si sono presentati 2 candidati e in delibera trovate l'esito della valutazione dei 2 candidati e quindi l'individuazione al primo posto del dottor Valerio Bazzanella. Allora, adesso la procedura, ma chiedo al segretario, perché poi trattasi di tutta una serie di valutazioni tecniche da fare, prevede che il Consiglio approvi la procedura concorsuale perché si possa così immediatamente conferire al dottor, comunicare al dottor Bazzanella l'esito della votazione in modo tale che lui poi possa decidere se accettare o meno l'incarico, avendo poi mi pare la necessità comunque di 3 mesi di preavviso. Ma ecco, per tutte queste cose qua io lascerei la parola al segretario generale, perché sono tutti adempimenti di natura tecnica, eventualmente in supporto dal punto di vista
della gestione del personale c'è anche il direttore delle risorse umane, il dottor Amadori. Prego, segretario.
Sì, grazie sindaco. Come diceva lei, la commissione giudicatrice, che ricordo è stata nominata nello scorso mese di aprile da questo consiglio, ha provveduto ad espletare il concorso. Ci sono state 5 riunioni e in ciascuna delle quali sono stati redatti dei verbali che sono richiamati nella proposta di deliberazione che vediamo. Il codice degli enti locali, come ricordava il sindaco, nel caso del segretario comunale prevede non solo che sia il consiglio a nominare la commissione, ma che sia nuovamente anche il consiglio ad approvare gli atti della commissione giudicatrice e quindi a disporre la nomina del segretario generale. L'esito del concorso l'avete visto agli atti, c'è una graduatoria al punto 2 della proposta di delibera. E come ricordava il sindaco, in esito all'eventuale approvazione di questa delibera verrà comunicato al primo soggetto in graduatoria l'avvenuta nomina e verrà chiesta la disponibilità all'assunzione. Il nostro contratto collettivo di lavoro prevede un preavviso minimo di 3 mesi per il licenziamento dal posto di lavoro dove il collega lavora. Se avete altre richieste, siamo qui.
Prego, consigliere, mi sono stracca del nome, Bettinazzi, scusami.
Ma se nessuno dei due dovesse poi accettare il posto di lavoro, si farebbe quindi un altro concorso?
Se nessuno dei due dovesse accettare, è una delle opzioni quella di fare il concorso, certamente.
Non ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto. Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, il nostro voto sarà un voto a favore, però prima di tutto vorrei ringraziare il segretario. No. Va bene. Come? No, non è che va. No, non il fatto, ma no, questa è un'occasione, io credo che è un'occasione anche perché io non so quando prenderà servizio il nuovo segretario e dunque questa è anche un'occasione per ringraziare il dottor Giobardo per il fatto che ci ha accompagnato in questo periodo, in un periodo molto difficile. E che si è messo a disposizione perché fare dei consigli comunali in presenza e in remoto non è semplice. Poi colgo l'occasione per un ringraziamento al mio personale proprio per la sua disponibilità. E noi andiamo praticamente alla nomina, ad avallare la nomina del nuovo segretario, sperando che accetti di fare segretario in quel di Rovereto e non vorrei che magari mi ha messo la cuccia nell'orecchio il consigliere Bettinazzi che magari i due possano non accettare perché non vorrei che dovremmo aspettare altri 2 anni per avere un nuovo segretario, anche perché il ruolo del segretario è un ruolo importantissimo per le funzioni che deve svolgere e anche perché è un riferimento per noi consiglieri avere un segretario di cui a volte si ha bisogno di un confronto. E, è anche pur vero che in parte molte deleghe sono state date al direttore generale non era più il segretario generale che avevamo una volta, ma adesso il segretario generale è accompagnato anche dal direttore generale su determinate tematiche. E ben venga il fatto che si è svolto questo concorso, anche se oserei dire il tempo è stato molto lungo, perché se guardo le date nell'ottobre 2021 è stato indetto il concorso, quando poteva essere indetto qualche mese prima, anche perché il vecchio segretario è andato in pensione alla fine del 2019. C'era un accordo fra il capigruppo che la nomina sarebbe stata fatta dalla nuova amministrazione, però il tempo è stato abbastanza dilatato. Ecco, sono passati 2 anni da quando si è insediato questo nuovo consiglio comunale, e dunque mi sarei aspettato che la nomina del nuovo segretario potesse avvenire prima. E favorevole a questa delibera. Grazie.
Prego, consigliere Galli.
E in effetti il tema del segretario è stato seguito con attenzione da Rinascita Rovereto, con domande di attualità e interrogazioni, e appunto si ricordava la pensione dell'ultimo segretario generale di ruolo del comune di data 1 dicembre 2019. Poi erano state prese, come ha ricordato il consigliere Angeli, in una capigruppo della precedente consigliatura degli accordi. Fatto sta che 2019-2022, ho sentito adesso 3 mesi, e dalla comunicazione della pensione 1 dicembre 2019 al prossimo insediamento, 3 mesi, potremmo addirittura andare nel 2023, e speriamo di no, insomma. E un'altra questione che quando si erano sollevate queste questioni era stato detto con energia: il comune di Rovereto non è mai rimasto senza segretario, e questo è vero, e ci mancherebbe, non credo neanche sarebbe possibile tale assenza. E d'altro canto, leggendo per quanto abbiamo discusso il punto precedente, il DUP, vedevo nella pianta organica del comune di Rovereto alla voce segretario generale 0%, perché appunto non c'era. E ultima cosa, e anche dichiarazione di voto, la non partecipazione di Rinascita Rovereto a questo voto, in riferimento alla commissione, già ne avevamo parlato quando il Consiglio Comunale aveva deliberato in merito alla commissione giudicante rispetto a chi questa commissione la presiedeva, memori di precedenti presidenze di commissioni apposite per nomina di figure apicali del comune. Ecco, il risultato non era andato benissimo, secondo la nota sentenza della Corte dei Conti. Grazie.
Luzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. E, ovviamente il nostro voto, o il mio voto, visto che sono comunque l'unica rappresentante di Fratelli d'Italia, è un voto favorevole. E colgo l'occasione anch'io per ringraziare l'attuale segretario comunale. Da un punto di vista veramente anche umano, professionale, ho trovato nella persona del dottor Giabardo una persona, oserei dire, speciale, sempre puntuale e sempre in grado di fornire risposte ad ogni singola domanda. Sì, ci è voluto molto tempo per la nomina di questo segretario comunale, probabilmente un po' per il discorso Covid che ha impedito anche in altri settori, ha impedito l'effettuazione di concorsi. Ben venga che sia arrivato, anche se con probabilmente un po' di ritardo, a tale nomina. E ringrazio quindi anch'io il dottor Giavardo per l'attività svolta in questo lungo periodo. Grazie.
Mi aggiungo ai ringraziamenti, segretario, perché effettivamente era una persona sulla quale si poteva contare. Prego, Corradino.
Beh, a questo punto allora mi aggiungo anch'io ai...
Cioè, anche se glieli faremo ancora, perché rimane con noi, è che se no mi sembrava brutto. Ecco, cioè, non è che se ne sta andando,
Ritorni un attimo in bagno.
Prego, Corradini.
No, infatti mi aggiungevo i ringraziamenti pensando che c'erano 3 mesi di tempo ancora prima di salutarlo definitivamente, ma lo salutiamo o col bilancio, perché 3 mesi arriverà il mese, oppure appunto lo salutiamo con l'ultimo bilancio, lo farà il segretario Giavardo. Pertanto abbiamo tempo, pertanto grazie e favorevole alla delibera, grazie.
Bene, allora passiamo alla votazione, vi annuncio che c'è bisogno anche della immediata eseguibilità, quindi sono 2, facciamo veloce. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini, favorevole. Bettinazzi.
Favorevole.
Bortozzi.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Gaifa.
Non partecipo al voto.
Galli.
Non partecipo al voto.
Corici.
Favorevole.
Luzzi. Sì, comunque.
Favorevole.
Gnucchi.
Favorevole.
Miorandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Oteger Carlo. Scusate, è uscito. Ah, beh. Ma lo devi dire al microfono, assessore. Perché è nel verbale audio.
Posti. Sono favorevole, Presidente.
Bomarolli.
Favorevole.
Fozzer.
Non partecipo al voto, chiedo scusa.
Previdi.
Favorevole, Presidente, io partecipo.
Balduga.
Favorevole.
Peronesi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
24 favorevoli, 3 non partecipano al voto. Riprendiamo con l'immediata esecutività. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini, favorevole. Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cassanelli. Cassanelli.
Favorevole.
Chemotti.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Gaitas.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Coricci.
Immediatamente favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Minucci.
Favorevole.
Miorandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Ploteger.
Favorevole.
Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Favorevole.
Previdi. Valduga.
Favorevole.
Veronesi.
Favorevole.
Zambelli.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Bene, unanimità, buonanotte e ci vediamo al prossimo consiglio. Grazie a tutti.